Ok, quindi dicevamo che il ruolo vi serve, la competenza sociologica, diciamo, la competenza relazionale, vi serve sempre. Non c'è un momento specifico nel quale la sociologia è, a meno che tu non faccia il sociologo, a quel punto ovviamente la utilizzi in modo più mirato, però è un insieme di saperi, è un approccio al mondo, è una serie di competenze e consapevolezze che vi serve sempre nei rapporti col partner, nei rapporti familiari, nelle richieste di lavoro, nei momenti in cui vi divertite. In ognuno di questi momenti voi state interpretando dei ruoli. Tanto che un autore di una certa importanza, Goffman, che forse vi ho menzionato l'altra volta perché ha scritto un libro che, di nuovo, consiglierei caldamente di leggere, che si chiama La vita quotidiana come rappresentazione, in uno dei suoi momenti, diciamo, non particolarmente ottimisti, formula un'ipotesi che è più o meno quella di un film di Vanzina di qualche tempo fa, Sotto il vestito niente, nel senso che Goffman dice: noi siamo semplicemente l'interpretazione dei nostri ruoli, non c'è altro. Di volta in volta assumiamo una serie di atteggiamenti, comportamenti, posizioni che sono dettate dalla grammatica della situazione, ma poi dopodiché non è che c'è un qualcos'altro. Ora io su questo sono piuttosto, diciamo, scettico, nel senso che si tratta di affermazioni non verificate, non verificabili, che prevedono un atteggiamento nei confronti dell'uomo, come abbiamo già detto più volte. Io sono convinto che l'uomo abbia, per quanto non in grado di spiegarla ovviamente come affermazione, abbia quella che Simmel chiamava una profonda posizione di individualità, cioè che noi siamo effettivamente ognuno diverso dall'altro, ognuno con un suo divenire, con un suo modo di poter essere, che è il famoso conosci te stesso di cui dovremmo aver parlato, e quindi di conseguenza ritengo che ci sia necessariamente qualcos'altro a parte l'interpretazione dei ruoli, anche perché, come vi ho detto, i ruoli si interpretano, no? Ognuno lo interpreta a modo suo, è un po' difficile riuscire a, no, ridurre tutta la variabilità delle possibili interpretazioni a semplici variazioni su un tema senza qualcos'altro, senza tenere poi presente il fatto che non parli più di volontà e soprattutto che non parli più di responsabilità, perché a quel punto di chi è la colpa di quello che fai se tu non ci sei? Dell'errore dei settaggi delle grammatiche? Cioè, cominciano a essere dei problemi abbastanza seri, per cui, lasciandoli però da parte, quello che vi dico è questo, ovvero sia voi siete perennemente impegnati in una recitazione, che lo sappiate o no. E questo si riflette anche su quello che dicevamo prima del linguaggio del corpo. Il linguaggio del corpo si assume sincero perché la gran parte di noi non è in grado di fingerlo, non lo sa. Non so se mi spiego. Nel momento in cui tu sei invece consapevole, anche lì c'è spazio per interpretazioni, finzioni, truffe, eccetera. Capite? Perché quello che tu ti aspetti è che l'altro si stia comportando spontaneamente, che quindi quell'inarcarsi di sopracciglio gli sia venuto spontaneo. Ma se l'altro è lì per fregarti, lui lo sa che quell'inarcarsi di sopracciglio per te significherà qualcosa e lo fa anche se non è vero. Non so se mi spiego. Quindi anche lì bisogna ovviamente ragionare per target, per condizioni, per situazioni. Se tu stai parlando con uno che hai appena incontrato casualmente, probabilmente quello si sta comportando come si comporterebbe, quindi tutti i suoi messaggi arrivano senza filtri e se tu sei in grado li decritti, no? Se tu stai facendo la spia è già un attimo diverso, se tu stai facendo un interrogatorio puoi pensare che quello davanti a te non lo sa, però non è detto. Non so se avete visto i vari serial televisivi, quando sei seduto uno da una parte, uno dall'altra, all'interrogatorio, allora uno si ritrae indietro, uno va avanti. Tutte quelle cose non sono casuali. Non è che hanno deciso di farle perché gli andava. Sono legate all'atteggiamento di colui che le fa. Quindi il protendersi in avanti indica una disponibilità, il ritrarsi indica una non disponibilità, quindi un tasto dolente, un tema che va approfondito. La traccia che stavi cercando, tutte queste cose, però appunto, ripeto, valgono finché quello davanti non sa che le sta facendo. Nel momento in cui lui sa del linguaggio del corpo, può anche prenderti in giro, giocarti, no? Allora si comporta come se stesse nascondendo chissà che, tu vai dietro a quella traccia per 3 ore e lui ti sta prendendo per il culo, detta proprio in modo sintetico. Quindi questa cosa è interessante e va presa, come al solito, con un minimo di granus salis, no? Non è automatico l'attribuire, però A sua volta, nella gran parte delle combinazioni e delle situazioni, siccome non siamo tutte spie addestrate a quantico dovunque, la gran parte di quello che interpretiamo nell'altro è vero. O perlomeno ci dà una sensazione, una percezione piuttosto interessante. Allora, prima di vedere questa cosa, però, è opportuno porsi un problema. Com'è che lo sappiamo? Come mai? Com'è che io sono al corrente di tutti i registri del sorriso, di tutti i registri dell'inarcarsi delle sopracciglia, dei gesti e dei giochi con i capelli, eccetera, eccetera, eccetera? Ve l'hanno mai insegnato?
Un'altra cultura.
Queste sono quelle frasi che vanno bene, però di fatto non dicono nulla. No? È vero, è la nostra cultura, ma come?
Quando
Andiamo un
veniamo fin
attimo.
da piccoli.
Ok, va avanti. C'hai tante parole, usale. L'idea è quella, dai.
Abbiamo l'educazione fin da piccoli che ci fa capire che certe cose valgono.
L'educazione però è come dire, un termine che va bene fino a un certo punto, ma stai andando molto bene comunque, complimenti, perché queste sono cose che noi apprendiamo di norma attraverso altri canali. L'educazione è dal termine, educare viene da educere, che ha tutta una serie di grosse tematiche, complicate anche quella. Io vorrei che capiste questo, che nessuno dei termini che noi usiamo è semplice. Ognuno di questi termini, se voi lo prendete e cominciate a cercare di capirci un po' meglio, vi rendete conto che ci sono biblioteche di gente che ci si è scannata sopra. Perché? Perché educere? Che vuol dire educere? Tirare fuori, portare fuori anche, no? E da dove? Da dove? No, da dentro. È troppo facile. No? Vuol dire portare fuori dallo stato animale. Cioè, l'educazione è un atto, diciamo, in qualche misura volontario, di civilizzazione dell'essere umano, quindi di trasformazione dell'essere umano da una piccola bestia urlante a qualcuno che è in grado di comportarsi in una società, che parla la lingua, che conosce cose, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, se vogliamo essere sottili, già qui c'è una serie di dei presupposti a monte, no? Ovvero dire che l'essere umano senza questo tipo di trattamento è il selvaggio di cui parlava Hobbes, che probabilmente poi alla fine scanna tutti come un lupo, no? Vi ricordate? E che di conseguenza c'è bisogno di questo trattamento perché lui diventi capace di interagire con gli altri, non faccia danni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, c'è dietro già un atteggiamento che è fondamentalmente strutturalista, un atteggiamento che è fondamentalmente pessimista, perché se non ti educo, no? Che succederà? Tant'è che molti dicono che l'educazione è una distorsione consapevole, insomma, c'è un sacco di problemi in proposito, mo, detto solo per darvi un'idea della questione. Però il problema centrale qui è questo: quanto dell'educazione è volontario e quanto invece accade? Perché questo è il punto: nel senso che nessuno di voi è in grado, credo, di dirmi che a un certo punto mamma l'ha preso e gli ha detto: allora, mo, questo sorriso qui vuol dire che sono contenta, questo sorriso qui vuol dire che mi
È
girano
anche
le palle.
una cosa molto fatale, emozione, quasi istintiva a livello animale.
Sì, ma no, nel senso sì, è vero, però il punto centrale è che ci sono dei livelli di trasmissione dei contenuti culturali che non passano per l'educazione, o perlomeno se ne giovano senza necessariamente che questo sia noto, né a quelli che li trasmettono né a quelli che li ricevono. Il grande problema è qui. Questa si chiama cultura implicita, ok? E si chiama implicita esattamente per questo, perché né tu né quello che te la sta trasmettendo lo sa. Cioè, il fatto che voi conosciate, spero bene, i registri espressivi deriva dal vostro aver guardato gente per anni, deriva dal vostro essere stati in una famiglia dove questi registri venivano applicati, dall'essere stati in grado di correlare certe emozioni, certe sensazioni e certe espressioni, ma non è dato. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, non è che voi siete nati con questo intero patrimonio a disposizione, l'avete assorbito senza saperlo. Il quale è un altro dei motivi per i quali vi dico, tutti siamo sociologi senza saperlo, perché come avete imparato queste finezze interpretative del linguaggio del corpo, avete imparato anche i modi di comportarsi in certe situazioni, i modi di vestirsi in certe situazioni, i regali che vanno portati in certe situazioni e quelli che non vanno fatti, eccetera, eccetera, eccetera. Potremmo andare avanti per ore a tirar fuori regole alle quali vi attenete quando vi comportate, pur non sapendolo. Ok? E torniamo alla faccenda del ruolo, dell'interpretazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, allora, detto questo, chi si occupa di tutta questa parte di sapere che non sappiamo che c'è, ma c'è, e ce la trasmette? L'intera trasmissione di questo enorme ammontare culturale avviene attraverso quello che noi chiamiamo processo di socializzazione, del quale non credo abbiamo parlato finora. Ok, vedi. Processo di socializzazione, che quindi è un termine che va, come dire, reinterpretato rispetto agli utilizzi correnti. Come normalmente dico, qui bisogna evitare la sindrome della TIM, per cui socializzare non è conoscere gente, bersi un cocktail e poi possibilmente scopare in bagno, ma è diventare parte di un gruppo. Ok? Quindi il processo di socializzazione, volendone dare una definizione semplice e operativa, è tutto ciò che fa sì che tu diventi parte di un gruppo. Perché ogni gruppo, come abbiamo probabilmente già detto, ha la propria cultura, ha le proprie abitudini, ha i propri usi e costumi, ha un insieme enorme di regole dette e non dette che ne regolano i comportamenti, in larga misura. Poi chiaramente ci sono anche disfunzioni, errori, eccetera. Però in linea di massima, perché tu faccia parte di un gruppo, devi conoscere anche queste cose. Credo che questa cosa l'avessimo accennata quando avevamo parlato delle lingue. Credo di avervi già cazziato sul fatto che non parlate lingue straniere. Cioè, ecco, perfetto. Allora, perché questo torna sulla faccenda delle lingue? Perché il livello di competenza di una lingua è esattamente un ottimo specchio di questo ragionamento. Quando voi dite a che livello parli, mo, a parte B1, C1 e tutte queste fregnacce che ci siamo inventati strada facendo, ma normalmente uno dei livelli, il top che tu puoi raggiungere, è madrelingua, giusto? Perché madrelingua? Perché madrelingua vuol dire che tu sei nato in quella lingua e la stai orecchiando da quando sei nato. Quindi sai una serie di cose che nelle grammatiche non ci sono, perché non è che nelle grammatiche c'è scritto regolarmente quale aggettivo va con quale sostantivo e se li accoppi che tipo di significato ulteriore c'è, ma tu li sai. So se è chiara sta cosa. Cioè, voi usate la lingua a orecchio, perché non credo che se vi interrogo scopriamo cose di grammatica che tutti vi ricordate. Siamo abbastanza al corrente del fatto che, per esempio, il congiuntivo si sta perdendo, no? Ci sono una serie di finezze nell'utilizzo della lingua alle quali stiamo rinunciando, perché ragazzi, noi ci stiamo imbarbarendo, c'è niente da fare. Noi siamo molto meno bravi di quelli di qualche tempo fa. Perché tutte queste cose della lingua non è che erano lì perché erano leziosi, erano lì perché erano dei modi sempre più accurati di riuscire a descrivere una realtà che è complessissima. Allora, io posso descrivere una realtà complessa con uno o due tempi verbali invece di quattro? È chiaro che la descrivo peggio, perché l'uso del congiuntivo implica cose, per esempio le famose aspettative. In certi casi utilizzo l'indicativo per dire che sono certo, e in altri casi lo utilizzo il congiuntivo per dire che è un'ipotesi. Ma se io questa cosa non la so, quello che mi ascolta la perde. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, non c'è nulla di inutile nella lingua. E come credo di avervi già detto, più parole avete e meglio siete in grado di andare avanti ovunque. Noi stiamo assistendo ad un restringimento costante delle parole utilizzate nella comunicazione in tutto il mondo. Ma qui non siamo soltanto noi, che comunque siamo tra i più ignoranti di tutti, ringraziando Dio. Però di fatto è quello che stiamo vedendo, ovvero sia una semplificazione costante della comunicazione. Ma una semplificazione della comunicazione non vuol dire anche una semplificazione della realtà e del mondo. Quello rimane complicato e tu non lo capisci. È così che è semplice una volta che te ci metti. E allo stesso modo, visto che quello che è sopra è anche sotto, come dicevano gli alchimisti e gli ermetisti, siccome voi siete molto complicati e complessi al vostro interno, quando cercate di esprimere questa complessità senza parole, vengono fuori gli stereotipi e formule ricorrenti, quello che trovate su internet, quello che ha detto qualcun altro, il che è un crimine, perché voi non siete quel qualcun altro. Proprio ieri stavo parlando, per altri motivi, a un'altra classe, di Cyrano de Bergerac. Qualcuno si ha presente chi sia Cyrano de Bergerac?
Un'opera teatrale,
no? Ma il personaggio chi è? Che fa?
Aiuta un amico a conquistare...
Aiuta un amico a conquistare la sua donna, esattamente. Cyrano è uno che parla bene, ma è brutto, poverino. Ha un naso terrificante. Se non sbaglio, l'ha fatto Depardieu l'ultima volta al cinema, se non ricordo male. E gli è venuto anche molto bene. Però parla bene. E quindi quando il suo amico vuole conquistare la sua donna, e il suo amico è bello ma stupido, perché di norma più o meno gli stereotipi vanno così, allora si porta dietro Cyrano il quale gli suggerisce le parole. Il problema è che lei si innamora delle parole, non tanto di quello che le dice. E di conseguenza quando poi cominciano a frequentarsi, quello continua a essere un torso del broccolo come prima. E Cyrano ovviamente soffre, perché lui potrebbe, ma lui è brutto, no? Ci sono queste brutte situazioni, classiche per certi versi, che però la dicono piuttosto lunga, voglio dire, sul fatto che è importante sapersi esprimere. Perché se il torso di broccolo avesse saputo mettere quattro parole in croce, non ci sarebbe stato nessun problema. Ma lui è un torso di broccolo, ok. Voi siete all'università, uno si aspetterebbe che non lo siate, però, o che non lo foste, se vogliamo essere proprio precisissimi nel nostro utilizzo dei tempi. Però, come dire, sta a voi, perché di nuovo il parco parole è qualcosa che te costruisci da solo, non è che te lo dà qualcun altro. Smettiamo la famosa questione di Matrix, per cui c'hai una presa qua dietro, te infili un jack e te trasferiscono tutte le parole, sarebbe comodo, ma non funziona. Quindi le parole vanno sapute, per sapere le parole che si fa? Si legge, il che è il motivo per il quale vi continuo a dire titoli di libri, nella speranza che qualcuno ci inciampi, perché fa comodo, no? Perché se poi cominci a leggere impari e ti piace. Perché leggere è potenziare costantemente la propria vita e vivere altre cose che non faresti mai, no? Quindi, no? Tutti quelli che leggono sanno che non potrebbero stare senza leggere. Il problema è che non si riesce a trovare il modo per trasmettere questa sensazione anche agli altri. Ed è un po' un problema, perché francamente, a parte tutto, è anche un gesto di altruismo far leggere qualcuno. Io non penso di poter concepire una vita in cui non leggo. E vi garantisco che ho letto tanto, ma tanto. E c'è talmente tanto ancora da leggere, vabbè, lasciamo perdere, se no mi deprimo.
Secondo me almeno la lettura è un processo che è lento, e quindi in un mondo come oggi che è tutto super veloce, uno preferisce film perché è subito...
È vero, uno preferisce serial perché sono ancora più veloci dei film, eccetera, eccetera, eccetera.
È una cosa lenta che richiede tempo.
È vero, il tempo è importante, però gestire il proprio tempo comincia a diventare un gesto responsabile e quasi rivoluzionario, no? Il momento, vi dico solo che quando io cominciai a leggere Il Signore degli Anelli, del quale credo aver parlato già perché lo uso spesso e volentieri, avevo 16 anni, quindi ero proprio nel pieno delle energie, della gioia, ed ero in vacanza, per cui ti saresti aspettato che certo sta sempre in giro, fa cose, ogni tanto legge. No, io lessi per 3 giorni di fila, non mi fermai un attimo, non uscii di casa, perché ero talmente affascinato dal tutto che proprio non me ne poteva fregare di meno di andare da qualche altra parte. Per cui leggere è veramente immergersi in altro, vivere altro. Se trovi un buono scrittore, qualcuno con cui sei in sintonia, l'esperienza del leggere è meravigliosa. Quindi io garantisco, come dire, provateci. Poi magari se servono consigli e varie cose anche sulla narrativa e quello che vi pare, basta chiedere, perché ho una discreta competenza. Non dico di essere un italianista, un docente possibile, eccetera, ma insomma, diciamo che ormai dopo tanto tempo. Vabbè, comunque, come ci eravamo arrivati a questo panegirico per la lettura? L'espressione, le competenze, la cultura implicita, perfetto, ok, ricapitolando. Allora, chi lo fa sto lavoro? In sintesi, il processo di socializzazione è quello che abbiamo detto e avviene attraverso quelle che noi chiamiamo agenzie di socializzazione. Agenzie di socializzazione che sono anch'esse consapevoli e non dell'esserlo, perché per esempio... La prima agenzia di socializzazione, vediamo se siete, come dire, fulminei, quale sarà?
La famiglia.
La famiglia, è quello dove nasci, meglio di così. Nell'ipotesi fortunata che tu nasca in una famiglia, ovviamente, questo poi però, diciamo che le non conformità in questo caso purtroppo non sono contemplabili. Allora, tu nasci in una famiglia, quindi la famiglia è di per sé un'agenzia di socializzazione. Come vedete, questo già... ci complica un attimo la vita, nel senso che, per esempio, nell'attuale visione questo fatto non c'è. Ed è un fatto che è di frontiera tra micro e meso, se vogliamo, o anche sì, micro e meso, mettiamola lì. Nel senso che un membro della società ben socializzato non è semplicemente a suo favore, ma a favore di tutti. Perché una buona socializzazione ti porta ad essere parte integrante del gruppo e quindi ad aggiungere al gruppo qualcosa, ok? Quindi, come vedete, la famiglia non è semplicemente una istituzione privata, non è semplicemente un affare del padre, della madre e del figlio, perché il padre, la madre, la nonna, gli zii, quelli che ci sono nelle vecchie famiglie era più semplice, oggi non è detto, ma comunque, senza saperlo perché nessuno glielo dice, di fatto svolgono un ruolo cruciale per la società. perché sono tra i principali agenti educatori e formatori dei loro figli. Ecco perché in posti intelligenti si danno ampi spazi ai genitori per rimanere coi figli pur lavorando. Perché non è che se tu non lavori non fai niente di utile, tu fai un'altra cosa utile. Solo che noi, nel nostro modo distorto di vedere il mondo, abbiamo deciso che tu sei lavoratore, prima di tutto. No? Quindi prima lavori, poi eventualmente curi tuo figlio, poi eventualmente ci parli, poi eventualmente gli dici cose, gli trasmetti cose, valori, no? Per esempio i valori, come altro si trasmettono se non così. Però appunto noi non lo stiamo facendo, noi stiamo mettendo i bastoni tra le ruote ai genitori, attraverso non politiche di supporto che gli permettano di gestire la prole, attraverso non disponibilità a dar loro tempo per stare con la prole pur lavorando, perché questa cosa a noi sfugge. Ecco perché vi dico che un sapere sociologico sarebbe utile, perché non è che stai facendo un favore alle famiglie se fai stare i genitori con i figli, ti stai facendo un favore. So se sta cosa è chiara. Capito? In qualche modo la famiglia è costantemente su un discrimine tra pubblico e privato, perché ciò che accade in famiglia ha dei riflessi all'esterno. Ma noi siamo abituati a pensare alla famiglia come un contenitore stagno, no? Pensate soltanto alla violenza in famiglia, tanto per tornare su argomenti purtroppo molto frequenti. Il 90% delle violenze di cui si ha testimonianza avvengono all'interno delle mura domestiche. Eppure tutti rompono l'anima dicendo no, rimaniamo in famiglia, chiudiamoci in famiglia, sì, che così seminiamo meglio. Cioè, voglio dire, i dati ogni tanto sarebbe carino leggerli, no? Noi sappiamo perfettamente che statistiche su statistiche ci dicono che la famiglia non è sto posto così sicuro. Per carità, può essere un nido d'amore, ma può essere pure un nido di serpenti, senza nessuna difficoltà. Ok? Quindi la famiglia però fa, o dovrebbe fare, una cosa importante, ovvero sia socializzare i figli. In questo viene aiutata evidentemente da quella che abbiamo menzionato prima, la scuola. Fondamentalmente l'educazione è una parte della socializzazione, anche piuttosto importante, ma a dimostrazione del fatto che questo lo sappiamo, esistono due scuole, come saprete, la primaria e la secondaria. Non a caso si chiamano così, perché è un modo per parlare di relazioni primarie e relazioni secondarie. Ovvero sia, coloro che fanno la scuola primaria sono una via di mezzo fra un genitore e una figura secondaria, tra una figura primaria e una secondaria, perché loro in quella fase non devono insegnare contenuti, devono insegnare comportamenti, valori, atteggiamenti, regole, tutto quello che poi farà sì che il bambino magari non vada a sparare a scuola a 16 anni, tanto per dirne una, no? Che purtroppo capita abbastanza di frequente, oppure non sodomizzi gli invalidi quando si trova in gruppo con 15-20 persone, e queste cose divertenti che invece accadono a ogni peso spinto. Ok? Quindi, come vedete, una buona socializzazione è utile a tutti, è qualcosa sulla quale dovremmo investire tutti, tanto, no? Invece noi non lo facciamo, e quindi, per esempio, abbiamo reso praticamente inesistente un'altra delle agenzie molto importanti che c'erano, che era quella del gruppo dei pari, no? Io da piccolo andavo a giocare al parco e c'erano una torma di ragazzini, perché io sono nato nel baby boom, quindi eravamo una carrettata, e tutti quanti si giocava, si facevano cose, eccetera, eccetera. C'era un continuo, era un ambiente completamente diverso da scuola e da famiglia. Perché? Perché si chiama gruppo dei pari?
Tutti coetanei.
Questo è uno degli equivoci correnti. È vero, ma non sufficiente. Dice sono coetanei. Ma noi usiamo il termine pari, lo usiamo per definire uno con cui siamo coetanei? Lo stesso livello sociale, bravi, esattamente questo è il punto. Come vedete, sono le finezze della lingua di cui parlavamo prima, no? Quando tu usi il termine pari non stai parlando di altro in questi contesti, se non del fatto di una pari dignità, tant'è che pari dignità, pari diritti, no? Sono tutta una serie di espressioni che sono coniate su questo standard. E quindi perché si chiama gruppo dei pari? Perché in quel gruppo tutti sono allo stesso livello gerarchico alla partenza. Non sono già inseriti in una gerarchia preesistente che teoricamente direbbe che il bambino obbedisce. Boh, è tutto da discutere ultimamente, però l'idea generale era questa. Tu arrivi nel mondo e sei la famosa ultima ruota del carro. A scuola devi obbedire agli insegnanti, a casa devi obbedire ai genitori, zitto e mosca e fai. Bello sarebbe, ma ce lo siamo un po' perso. Nel gruppo dei pari no, ecco perché era così importante, perché nel gruppo dei pari non è che non c'è una gerarchia, ma è una gerarchia autoprodotta. ovvero sia il gruppo dei pari è il primo luogo nel quale tu stai dove riesci ad arrivare. Se tu sei il capo del gruppo dei pari è perché sei diventato il capo del gruppo dei pari, non perché qualcuno ha detto che sei il capo del gruppo dei pari. Non so se è chiara sta cosa. E questo ovviamente è nel bene e nel male, perché se l'avete sperimentato ricorderete che i gruppi di pari sono anche dei posti infernali, perché se uno non ci può entrare, non c'entra. Se possono cacciarlo via, lo cacciano via. Ci sono una serie di condizioni e situazioni che sono dolorose, ma utili, perché cresci. E ti rendi conto del fatto che il mondo non è sempre un posto accogliente, ma anzi, spesso e volentieri è il contrario. Ok? Quindi il gruppo dei pari è il gruppo nel quale tu cominci a mettere in atto le tue abilità relazionali. È il gruppo nel quale cominci a dover interagire con gli altri per ottenere quello che vuoi, per convincerli a fare quello che ritieni opportuno. Quindi è il posto dove cominci ad avere delle idee su quello che è giusto fare e non. È un posto estremamente interessante, e tanto è vero che l'abbiamo abolito. No, non c'è più, o perlomeno è molto raro. Perché? Perché per strada è pericoloso, perché i posti dove si andava l'hanno chiusi con i cancelli e ci sono i maniaci, ci sono gli spacciatori, e poi comunque è molto meglio stare a casa perché ci sono i giochi, ci sono le console. Come diceva un bambino, a me non piace la natura perché non ci sono le prese elettriche. Meglio di così, difficilmente si poteva spiegare, no? Quindi, alla fine, cos'hai? Hai delle comunità di gioco? Hai le gilde, le corporazioni, nei vari giochi online, eccetera, che però non sono la stessa cosa. Perché non hanno nulla di tutto quel relazionale corporeo che invece forgiava o comunque cominciava a formare un carattere. Quindi noi i gruppi dei pari purtroppo li abbiamo in certi contesti, in realtà molto piccole, dove tutto sommato ancora non siamo riusciti a distruggere proprio tutto, oppure in specifici luoghi come per esempio gli oratori, che sono rimasti solo questi. E se volete ridere, Pasolini lo scriveva già negli anni 70 che gli oratori sarebbero stati gli ultimi luoghi dove si sarebbe potuto cambiare il carattere. Pasolini, quindi figuratevi quanto era affezionato all'idea di oratorio. Però di fatto, e io non a caso insegno in un corso di perfezionamento per gestori di oratorio, perché pur non essendo minimamente collegato a tutto il resto della situazione, però l'oratorio è uno dei pochi posti dove si pratica l'accoglienza, dove incontri il diverso, dove non c'è scritto da nessuna parte che quello di un altro colore è peggio di te, eccetera, eccetera, eccetera. Sono degli spazi preziosi, ma non sono più così diffusi. Il gruppo dei pari era prima una norma. Tu c'avevi la famiglia e il gruppo dei pari, quindi in qualche modo ti equilibravi tra l'obbedienza, l'indipendenza, l'autonomia e tutte queste cose. Ci siamo fin qui? Okay. Dopodiché abbiamo detto scuola primaria, scuola secondaria. Secondaria, giusto appunto, un problema più di ruoli, più di competenze, più di apprendimento, meno di valori, meno di affetti, meno di emozioni. E dopodiché c'è il lavoro. Il mondo del lavoro teoricamente dovrebbe essere un altro di quelli che socializzano. Il problema è che questo tipo di cosa costa. Quindi il mondo del lavoro tendenzialmente ormai socializza poco. Diciamo che ti addestra per molti versi, ma a livello di socializzazione abbiamo qualche difficoltà. E il problema qual è? Che noi, mentre prima potevamo concepire una socializzazione che avvenisse in determinate fasi e poi dopo finisse tutto sommato, oggi non lo possiamo più fare perché noi dobbiamo essere socializzati continuamente. Perché essere membro di un gruppo, come abbiamo visto, non è un atto statico. Soprattutto in una cultura come questa che varia continuamente, va avanti e cambia. E adesso c'hai gli operatori, i robot a casa e parli con i telefoni, parli con le scatole, parli con le macchine. Tutte queste cose non sono ovvie. Tutti quelli che non ci sono nati o che non hanno granché di dimestichezza, no? Non stiamo facendo una lotta per utilizzare la carta di credito, ragazzi. In Italia la carta di credito è una specie di che sarà mai sta a fare. Quindi, come dire, no? Teniamolo presente. Noi siamo una società che pretende di essere digitale e invece è arcaica, più o meno. Quindi non abbiamo utilizzi di valuta elettronica, non sappiamo, non so se avete notato mai, se fate parte di quelli di cui sto parlando male, mi scuserete, ma se voi prendete l'autostrada, andate ai caselli e ci stanno ancora le file chilometriche di gente che paga cash. Pur sapendo che sprechi 20 minuti, mezz'ora lì a dare il cash, quando passeresti tranquillamente con Telepass che paghi 2 euro al mese e vai, oppure con la carta di credito, noi paghiamo cash. Noi siamo, al di là di quello che dice il buon Latour, del fatto che nessuno è mai stato moderno, ma se c'è qualcuno che non è moderno siamo noi. Noi siamo una cultura che è diventata moderna 30 anni fa, nel bel mezzo del casino della modernità, per cui ci siamo beccati più o meno buona parte dei contro, perdendoci buona parte dei pro. E questo lo dimostrano anche tutta una serie di gestioni, non so se leggete i giornali, vi consiglierei di farlo, ma in questi giorni c'è la vertenza Ilva, c'è il problema del Moso a Venezia, no? Venezia sta andando a picco un'altra volta, sono 40 anni che ne parliamo, voi siete giovani, lo sapete, io purtroppo sì, quindi uno a un certo punto è anche disgustato, no? Dice ancora, ricominciamo un'altra volta, abbiamo speso 5 miliardi e mezzo e ancora mi rompete le palle con l'acqua di Venezia. Ma questi 5 miliardi e mezzo noi li abbiamo buttati nella laguna, o meglio, magari se avessimo buttati nella laguna magari li pescava qualcuno, invece li abbiamo dati a una serie di personaggi che ora, visto che tanto nessuno sa mai un cazzo in questo posto, dicono: e com'è potuto succedere? E uno gli dovrebbe dire: diccelo te, visto che eri lì, no? Tanto per dirvi. Però, come vedete, e questo è uno dei problemi della cultura attiva di cui abbiamo già parlato, se noi le cose ce le scordiamo, poi ci possono piappare il culo sempre. Perché lo stesso che è la causa del problema, un bel giorno s'alza e dice: e com'è possibile? Non siete capaci a gestirlo, ma ce l'hai fatto tu il problema. Vatti a nascondere da qualche parte. Il problema è che te lo devi ricordare che ha fatto lui. Se tu hai la memoria di un pesce rosso, è facile. Ti giri e ti sei scordato, quindi questo è nuovo, è bello, ti dice un sacco di cazzate nuove, tu ci caschi perfettamente, e poi ricominciamo. Più o meno è quello che purtroppo sta accadendo.
Ma
Sì?
perché non andiamo avanti ancora?
Beh, perché la forza di sopravvivenza è, come dire, fondamentale. Però il problema, il divertente di questa cultura è che è una cultura che si sta autominando, cioè una cultura che si sta dicendo da sola che non serve. E poi i risultati sono quelli che vedi. No? Se il sapere storico è inutile, l'esperienza pregressa non serve a nulla, il futuro è sicuramente migliore dell'oggi, sarà fatto attraverso la tecnologia, tutta una serie di affermazioni che da sole al limite sarebbero anche inoffensive. Però se tu le metti tutte insieme, poi alla fine la somma è che tu tanto non devi sapere nulla. Ecco, infatti i risultati poi sono quelli. Tu diventi una pedina gestibile da chiunque. Sì, ma no, io, è uno dei motivi per i quali vi dicevo prima che c'è una posizione profondissima di individualità. È che questo è comodo. Non è vero. Te lo fanno credere, ma tu lo credi. Cioè, tu non è che non ci sei, non so se mi spiego. Cioè, il motivo per cui io mi incazzo come una bestia, scusate il francesismo, è che noi siamo capaci di produrre una serie di alibi infiniti, pur di non farci carico del fatto che se le cose stanno così è pure colpa nostra. Perché sì, ti possono cercare di prendere per il culo, è vero, è parte del gioco, ma tu devi saperlo. Ecco perché vi dico che la sociologia è importante, perché la sociologia ti permette di capire più o meno quali sono i processi in gioco. Ti permette di porti qualche domanda in più, di dire: ma questo che sta facendo sta Filippica, l'anno scorso che faceva? 2 anni fa dov'era? Com'è che improvvisamente si è svegliato e si è accorto di questa cosa? No? Domande semplici, non particolarmente complicate. Ma se tu hai perso qualunque consapevolezza del passato storico, del fatto che ciò che accade poi ha una serie di, come dire, connessioni piuttosto vibranti con quello che è il tuo presente, non lo sai, manco ti viene in mente di chiedertelo. No, vi ho parlato di 1984? Questo è un terreno minato. Cos'è 1984? Non bofonchiate, ragazzi, come dice mia nonna.
È l'opera di Orwell.
È l'opera di Orwell. Che dice l'opera di Orwell? Quando l'ho visto dentro tempo addietro, quando è cominciato, c'era scritto il romanzo del Grande Fratello in TV e volevo uccidere tutti quanti, di cui faccio uno sterminio. Perché tra l'altro è divertente, perché Orwell è esattamente il contrario. Cioè, no, se Orwell vivesse oggi, tra l'altro Orwell aveva un carattere di merda. Se leggete gli scritti di Orwell, s'aviava con tutti continuamente, insultava tutti, c'aveva ragione, oltretutto, ovviamente. Quindi lui aveva fatto il Grande Fratello, dal suo punto di vista, era il peggior incubo che potesse verificarsi. Figuratevi se si trovasse con gente che fa la fila per andare a farsi sorvegliare H24, quando scopa, quando mente, quando defeca, tutte queste cose divertenti, che cosa potrebbe dire Orwell? Cioè, mi sono incazzato io, figuratevi se quello vedeva il suo romanzo e dice: no, questo è quello del Grande Fratello in TV, voglio morire di nuovo, riuccidetemi prontamente perché sarebbe la cosa migliore. Allora, però, il punto qual era? Che in questo romanzo, che vi invito a leggere ovviamente perché è un bel romanzo, alla fine c'è un'appendice che vale tutto il romanzo già da sola, perché il romanzo è triste, ti fa venire un fegato così, insomma, vedi. L'appendice è sulla neolingua. E cosa dice l'appendice sulla neolingua? Dice che la dittatura del Grande Fratello, che lui chiama Sosin, che è una forma complicata di socialismo del tempo, sta vincendo e probabilmente durerà per secoli, perché sta modificando la lingua in modo che non sia permesso pensare in modo difforme da quello che dice il partito. E questo è molto interessante, perché in qualche misura è quello che sto cercando di dirvi dall'inizio delle nostre lezioni, ovvero sia, noi diamo per scontato di poter pensare qualunque cosa, ma non è vero. Noi possiamo pensare certe cose se abbiamo gli strumenti per poterlo fare, per esprimere questo pensiero e soprattutto per pensare la possibilità di ciò che stiamo pensando, perché non è tutto ovvio. Ok? La pensabilità di un oggetto non è data, non è automatica, non è immediata. Deve poter essere consentita da quadri di comprensione del mondo. Quando il Sosin comincia a impedirti di usare le parole in certe accezioni, di fatto ti impedisce di pensare cose. Il tuo pensiero diventa, no, una specie di flipper, una specie di quelle, di quei percorsi delle palline tutti quanti obbligati che vanno a finire ovviamente dentro al buco. Ed è esattamente quello che sta accadendo oggi. Sarebbe stato molto triste, Orwell, però di fatto con questi gesti, come appunto la svalutazione dell'esperienza storica, l'inutilità della cultura personale, l'inutilità degli strumenti critici di comprensione del mondo, tu di fatto stai impedendo alla gente di pensare. E la gente fa quello che le viene detto, no? Come diceva il vostro collega, te lo fanno fare. Sì, te lo fanno fare, ma tu sei stato parte della questione. Purtroppo è un processo senza responsabili, quella è la tragedia dal mio punto di vista, nel senso che ci sono stati una serie di passaggi e di snodi culturali tali per i quali questa cosa è diventata reale. E ha una, lo vedremo quando studiamo, forse più tardi, perché nell'immaginare la macchina, del saggio di immaginare la macchina, c'è parecchio di questo discorso, oggettivamente. Però è una serie di posizioni che, come dire, di volta in volta non sono scelte per forza, non sono scelte ad hoc, ma hanno delle ricadute che invece poi diventano problematiche. Tanto per farvi un esempio banale, oggi è diventato ovvio dire che l'università prepara al mondo del lavoro. Non è vero. non è scritto da nessuna parte. La mission, se vogliamo usare aziendalese orrendo, dell'università era quella di generare un pensiero che procedesse, di approfondire i pensieri, di confrontare nuove ipotesi, di avere un background culturale di una certa solidità da cui derivava poi un'eventuale capacità lavorativa. Ma non era il posto dove andavi per lavorare, c'erano scuole professionali per quello, si chiamano così, guarda i casi, no? Allora questa cosa genera? Genera l'idea che studiare serva a lavorare, no? Non ad altro. E già qui stiamo sbagliando, perché come vi ho detto, studiare serve a vivere, non serve a lavorare. Poi dopo lavori. Ma c'è un'altra questione. E se non c'è lavoro? Studio? No. Noi siamo al primo posto in Europa per numero di NEET. Sapete cosa sono i NEET? Quelli che non studiano, non lavorano e non cercano un lavoro. Gente che ha lasciato perdere. E tutti si stupiscono del perché, ma a me sembra piuttosto palese. Voi, se tu vivi in un posto dove non c'è lavoro, se ti sei accorto che studiare non ti fa lavorare, e ti hanno detto che studiare serve solo a lavorare, perché dovresti studiare? Giochi a un videogame, ti chiudi in camera, spacci, fai qualunque altra cosa, ma non ti interessa, perché a te che te frega? O no? Visto che tra le altre cose siamo stati educati a fare le cose solo se ci servono. E sto verbo è uno dei verbi meno ovvi e meno chiari del pianeta, cioè serve a cosa, quando, perché, sta cosa non la riusciamo a mettere a fuoco, ma è importante. Allora, se io devo fare le cose solo se mi servono, studiare mi serve? C'è tutto il mondo che mi dice di no, studiare è inutile, tanto c'è internet, tanto c'hai i robot, c'hai gli algoritmi, c'hai i politici, c'hai gli esperti, c'hai sto mondo e quell'altro, gli influencer, che te frega di studiare? Vai, esci, divertiti, spendi, spandi, fai, ecco, il panorama. Questo. Però ripeto, non è che questa cosa te l'hanno imposta con una botta di com'era quella cosa di electrocution in italiano, mi sfugge, vabbè, non t'hanno lobotomizzato, detta proprio brutalmente, l'hai fatto perché tutto sommato era comodo, Perché noi siamo comodi, ragazzi, non c'è niente da fare. Uno dei problemi dell'essere umano è che tende a risparmiare energia. E purtroppo avere una propria opinione è stancante. Vuol dire dire di no, vuol dire discutere, vuol dire andare non d'accordo con certe persone. Ah, che palle, è molto meglio andare, no? Questo me lo dicevano giusto a un convegno da poco. C'era un collega che studia i flussi su internet, i like, no? Tutte queste cose bellissime. E mi diceva giustamente che, se ci fate caso, quel tipo di giudizio è tutto orientato a favore dell'acquiescenza. Perché se tu devi dire che sei d'accordo con una cosa, c'è il pollice, ok, ma se devi dire che non sei d'accordo, non c'è niente, o devi scrivere. Quindi, per certi versi, è più impegnativo. Mettere un like è un attimo. Mettere una nota in cui dici non sono d'accordo per questo, questo, quell'altro motivo, implica che tu abbia le parole, abbia deciso di esporti a tutti quelli che poi ti diranno di qua, di là, di sopra, di sotto. Insomma, perché te devi via sta cosa?
Però il discorso della lingua rifà anche a sta cosa, nel fatto che comunque l'italiano è una cosa complessa e il dialetto è una cosa che è semplice, che taglia l'italiano essenzialmente. Più breve, più...
Per carità, però puoi rispondere pure in dialetto, per quanto mi riguarda, voglio dire. Però comunque, sai, il problema è che devi prenderti il disturbo di farlo.
Il discorso perché è più comodo.
Sì, esatto. Ed è più comodo, in internet è più facile questo, quindi succede che se c'è qualcuno che prende posizione contro quello che viene detto, tu metti un like a quello. E continui a fare quello che parla con Cyrano de Bergerac, perché non te prendi mai la rogna di dire la tua. Capite? Quindi queste sono cose che in un tempo rapido come questo, come dicevamo, no? In cui l'attenzione su una pagina si valuta in 2 secondi e mezzo, no? Cose proprio che non hanno nulla di umano, perché di fatto sono tempi da robot fondamentalmente, no? Allora, in tempi di questo genere, la differenza fra il like e il non like, che non c'è, perché ci hanno messo quello ancora, gli hanno detto dai, per favore, mettiamoci qualcosa che possa dire che non sono d'accordo, siamo arrivati a quello che piange, quello incazzato, ma non è mai il pollice verso, che sarebbe tanto più ovvio e più semplice, ma quello non c'è. Quindi, come vedete, è un modo per costruire consenso. E sono modi di costruire consenso che non hanno nulla di razionale. Giocano su una serie di atteggiamenti, su una serie di scommesse, su una serie di pigrizie che vengono costantemente inoculate, no? Vengono sempre presentate come passi avanti. Però, ragazzi, voi sapete che uno dei motivi per la diffusione dell'obesità è il telecomando? Ecco, no? Inoffensivo, non c'è niente di inoffensivo. Finché non c'era il telecomando, perlomeno dovevi alzarti a cambiare canale. E quello era un movimento, può non essere il movimento in palestra, non sarà Pilates, ma ti muovevi. Adesso sei parte unica col divano, perché tanto c'è il telecomando, anzi adesso parli al telecomando, quindi manco devi usare più il pollice. Piano piano noi stiamo diventando esseri acorporei, delle amebe. No, l'avete visto Wall-E? Ecco, Wall-E era perfetto da questo punto di vista, perché era un modo per fartelo vedere non troppo, no? Però dopo ci ripensi un attimo e dici, oh però, non mi piace a me sta cosa. Ecco, sono quelli i sistemi, perché se tu ti arriva uno e fa, ah, anatema, di qua, di là, tutti, vabbè, ma la stai a far lunga. No, non la sto a far lunga, purtroppo è vero. Il problema è lì. Il problema è anche, per esempio, come vi dicevo prima, che il bambino che ti dice non voglio andare nel verde perché non c'è la presa elettrica, probabilmente soffre di ADHD. E un sacco di studi stanno dimostrando che per curare la ADHD non servono gli stupefacenti, che invece, guarda caso, vengono utilizzati perché costano, quindi sono utili, ma basterebbe andare nel bosco 30 minuti al giorno. Perché noi siamo esseri fatti di carne, ragazzi, ve l'ho detto da prima. Noi siamo corpi e i corpi hanno bisogno di contatto con altre realtà vitali, hanno bisogno di essere immersi in qualcosa che non sappiamo, perché noi non ce lo siamo mai voluto raccontare. Però se voi andate a camminare in un bosco, lo sentite che state meglio, c'è niente da fare, sentite proprio l'energia che vi penetra, sentite che state come, sapete le piante, quelle che le innaffi e improvvisamente tornano su, ecco, io vado a camminare in un bosco, esco che sono un altro, non so perché e manco me ne frega niente, se devo essere onesto, perché non c'è bisogno di saperle tutte le cose, non voglio equazioni, non voglio percentuali, non me ne sbatte un tubo, so solo che sto meglio. Ed è provato che se i bambini li porti nei boschi a parlare, a studiare, a giocare, i bambini improvvisamente, tutti questi picchi strani, si regolarizzano e tornano persone normali. Quindi ce lo stiamo infliggendo il disagio. E uno dei motivi per i quali ci stiamo infliggendo il disagio è esattamente il fatto che noi col corpo non vogliamo avere niente a che fare. lo vogliamo usare il meno possibile e lo presentiamo come un'eccellente idea. Quindi uno dei motivi perché diceva il buon Bill Gates, quando parlava dei grandi progressi che avrebbe portato la tecnologia, la domotica, eccetera, è che tu saresti stato il padrone del tuo mondo seduto sul tuo divano, che vi faccio presente è un quadro immaginale totale, no? Perché cos'è che vedi tu lì? Vedi un re col suo scettro, il divano è il trono, lo scettro è il telecomando e tu sei il re. Come fai a non apprezzare un'idea di questo genere? Il problema è che sei un re che pesa 350 kg, perché mangi, guardi, mangi, guardi, fine. Non t'alzi più. Perché devi alzarti? Tanto c'è il telecomando al quale, non so se avete visto Sky Q, no? Per levare quella cosa dal telecomando ci ho messo un quarto d'ora, perché tu parli e quello fa cose. Ma chi cazzo te l'ha detto? Ma chi te vuole? Non, cioè, leviamola, no? Allora, tra l'altro vi avviso, da un punto di vista complottistico per certi versi, ma certe volte è utile, Alexa, Google, ecco, tutte queste cose divertenti hanno un costo. Perché voi vi siete chiesti come fa a rispondere Alexa quando la chiami? Non fate finta di niente.
C'ha un microfono sempre acceso.
C'ha un microfono sempre acceso. Che vuol dire che fa? Ascolta. Esatto. Allora tu parli con qualcuno del fatto che ti piacerebbe andare a Honolulu in vacanza, apri Google e per caso c'è scritto: oh, c'ho un last minute per Honolulu. E tu dici: ammazza i casi della vita. No, non sono i casi della vita, è che ti stanno rubando l'intimità. Perché tutti questi sistemi ascoltano perennemente, perché sennò come fanno a capire quando li chiami? No, o uno o l'altro, se devi andare a accenderlo ogni volta di Alexa, allora tanto vale che non ce l'hai. Quindi Alexa è lì, zitto zitto, e sente tutto quello che dici, sente che vuoi andare a comprare gli assorbenti, sente che vuoi andare a comprare, che hai finito il detersivo per la lavastoviglie, sente tutto, e ti profila. Non so se è chiara questa cosa, no? Orwell avrebbe non le crisi di nervi, ma di più. Allora tutti noi contenti, no? Adesso c'è quest'ultima pubblicità, cara, vogliamo sentire un po' di musica rilassante con Alexa, ma piena mazza da baseball e sfascia Alexa, che ti rilassi pure, no? Voglio dire, è molto più pagante come cosa, invece di questo perenne rincoglionimento, ragazzi, è esasperante, le facciamo a gara a non dover fare niente, non vado manco più a controllare se mi è scaduto il latte perché il frigorifero è intelligente, ma tu che fai? La domanda è: che fai? Perché dice, vabbè sì, mi risparmio tempo e sto lì e penso alle cose che... No! Tu che fai? Perché hai bisogno di risparmiare energie, tempo, attenzione? A che pro? Dove li metti? Nella discussione della formazione della Juventus? Ma va a vedere il frigorifero! Santo Dio, poi esci e compra del latte! Cioè, voglio dire, ma vi rendete conto di quanto questa cosa è devastante? Perché, siccome le famiglie non ci sono più, non hai più la socializzazione che avevi un tempo, chi la fa la socializzazione? Alexa, la televisione, quelle noi li chiamiamo agenzie vicarie di socializzazione e costano, perché quelle sì che ti distorcono, mentre tutto il resto, tutto sommato, è discutibile, ne puoi parlare quello che vuoi, ti insegna cose, te distorcono e non ti insegnano, perché, oddio, ma mi devo fermare ragazzi, perché poi quando mi prendo, no, vabbè, ci siamo qua. Perché distorcono? Voi avete mai fatto caso ai sorrisi televisivi? Avete mai provato a fare un sorriso televisivo? È complicato. Perché pare che te spacchino la faccia, tu prova a fare un sorriso così e te fa male tutto, perché non è vero. Ok? Perché non è vero? Perché il messaggio che arriva dalla televisione deve raggiungere chiunque, pure quelli che non hanno capito bene tutta la faccenda dei sorrisi, no? Le espressioni misurate, eccetera. Quindi in televisione è tutto al massimo. Se uno è triste come la maschera della tragedia. Se uno è allegro con la maschera della commedia. Ma non ci sono troppe sfumature. Quindi se tu sei esposto solo alla televisione per capire gli altri, non li capisci. A meno che non trovi un attore che continua a fare sempre le stesse facce, uguale. Però tutta la sottigliezza della comunicazione non verbale, te la perdi. Ok? Per questo vi dicevo prima, la faccenda del sorriso e tutto il resto non è data. Cioè non è che viene con i nostri geni, non fa parte del nostro corredo istintuale, è qualcosa che apprendiamo perché normalmente viviamo all'interno di gruppi umani dove queste cose si fanno. Ma se tu vivi all'interno di una console, queste cose non le fai, non le vedi, non le capisci, non sei più in grado di mettere insieme le espressioni, i sentimenti, le sensazioni, non sai che sensazioni provi. Noi abbiamo un'altissima percentuale di analfabetismo emozionale. a parte quello, quello ignorante di ritorno, quelli che non capiscono niente di per sé, insomma, abbiamo una serie di, come dire, livelli di ignoranza che è affascinante di per sé. Che vuol dire analfabetismo emozionale? Che tu non sai interpretare le tue emozioni. Allora, notevoli teorie e ricerche affermano che, per esempio, l'obesità deriva da questo, a parte il fatto del telecomando, ma anche dal fatto che spesso e volentieri tutto quello che ti capita tu lo interpreti in termini di fame, perché quella conosci. Ok, sei triste? Mangi. Sei allegro? Mangi. Sei incazzato? Mangi. Perché quello è il tuo registro emozionale. Allo stesso modo il bullismo, spesso e volentieri, deriva dal fatto che il bullo interpreta qualunque cosa come un affronto, il che per certi versi porterebbe anche a compatirlo un po', perché pensate che palle una vita di gente che ti tratta male, sempre, H24. A un certo punto ti incazzi, è comprensibile, non che lo si scusi, però in Inghilterra, dove non è che il welfare e l'attenzione a queste cose siano centrali, hanno messo insieme delle task force adatte apposta che vanno in giro e insegnano alle famiglie a insegnare le emozioni. Hanno rivisitato radicalmente la scuola per cominciarle a insegnare queste cose, perché dove altro le apprendi, visto che in casa non c'è verso? Noi abbiamo dato per scontato il ruolo della famiglia come, agenzia di socializzazione troppo a lungo. Pensavamo che fosse ovvio, automatico, come dire, che non servisse poi starci a perdere tempo con le cose, i congedi lavorativi, eccetera. Invece no, serve come? Perché noi abbiamo cambiato anche la struttura della famiglia. Prima c'era la famiglia allargata, avevi una famiglia dove il contatto intergenerazionale era garantito, perché tu avevi i nonni, le zie zitelle, avevi i fratelli di papà, le mogli dei fratelli di papà, le sorelle, i nipoti, gli zii, cioè un'ira di Dio di gente che non solo ti dava un feedback di informazioni e di capacità relazionali che non finiva più, ma ti permetteva anche di sapere come lo pensava uno dei 70 anni, uno dei 50, uno dei 30, uno di 15, il tuo cugino piccolo. Eri in qualche misura immerso in un campione del mondo che ti permetteva di muoverti meglio nel mondo. Ma noi oggi abbiamo, dopo la famosa industrializzazione di cui parlammo qualche volta fa, se vi ricordate, abbiamo spazi che sono concepiti per lavoratori. Quindi per lungo tempo la famiglia era costretta ad essere una famiglia nucleare, che è quella che c'è oggi, al di là poi delle cose, come dire, per certi versi tragicomiche, come quelli che si sposano con se stessi, quelli che si sposano con la sedia o il gatto, insomma, vedi, tutta questa ricca, questo ricco repertorio di disagi. Però il problema centrale è che la famiglia nucleare di per sé ha difficoltà a garantire delle funzioni socializzatrici, perché i genitori lavorano. E il figlio? I figli? Allora, o lavori tanto da poterti permettere qualcuno che lavorando venga a badare i tuoi figli, quindi babysitter, eccetera, eccetera, oppure smetti di lavorare perché tanto non ti conviene. Molte mie amiche hanno, al primo figlio hanno lasciato perdere, sono andate a casa, tanto mi costa di più la babysitter, tanto vale che la faccia io. Ma comunque, oppure hai la televisione. Adesso hai internet, le console, i videogame, quello che ti pare. Però vi rendete conto del fatto che questo porta a delle difficoltà relazionali? Perché interagire con la televisione va bene, ma ci deve essere qualcuno che ti spieghi, che sennò tu non capisci, non sei in grado di distinguere il vero dal falso, non sei in grado di capire perché certe dinamiche sono fatte così. Tutti trovano che la televisione possa essere un eccellente materiale di insegnamento, purché ci sia accanto qualcuno che ti dice: ecco, vedi, questo sta facendo una cosa che non andrebbe fatta, questo sta facendo questo per quello, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se non c'è nessuno a dirtelo, tu ricevi. Anche perché i bambini sono dei ricettori enormi, impressionanti per molti versi. Ma adesso facciamo 5 minuti di break e poi ricominciamo con il problema del cervello, che è interessante. Ci siamo fin qui? Domande? Dubbi? Perplessità? Commenti? Whatever? Ok, break. Dell'analfabetismo emozionale. Ora dobbiamo fare un piccolo sforzo di ricompattamento di quello che ci siamo detti fino adesso. E collegare questo discorso al paradigma cartesiano. Ce lo ricordiamo il paradigma cartesiano? Speriamo che non entri nessuno. Allora, il paradigma cartesiano era quello res extensa, res cogitans, no? Ok. Quindi avevamo detto credo, se no correggetemi, che il l'accento, diciamo, di questa operazione dicotomizzante mi correggo. Ogni volta che noi operiamo una distinzione di questo genere, anche se facciamo finta che sia neutrale e descrittiva, stiamo dando un giudizio. Non c'è mai un out-out in cui le parti sono uguali, equivalenti, pari, tanto per dire quello che dicevamo prima. Quindi dov'è la parte che a noi piace e dove quella che a noi non piace? Poni che c'è, ripeto, c'è un giudizio di valore all'interno di una dicotomia. Qual è quella positiva e quella negativa?
La positiva è la cogita.
Ovvio. Quindi la parte che a noi piace, come dicevamo, è la res cogitans. Ora, la res cogitans abbiamo detto che è l'anima razionale. E di conseguenza è la parte, diciamo, dove avvengono i processi che a noi interessano di più attraverso delle forme specifiche. Quali sono le forme specifiche? Quelle dell'intelligenza logico-matematica. Tant'è che quando noi parliamo di Cartesio, ancora oggi, no, più che Cartesio, quando abbiamo un problema, diciamo, allora cerchiamo di capirci qualcosa e tracciamo gli assi. No? Gli assi cartesiani sono il modo attraverso il quale noi organizziamo il sapere. Quindi è chiaro che la res cogitans funziona così. Funziona con numeri, funziona con formule, funziona attraverso un sapere matematico, che è esattamente quello che si stava sviluppando al tempo, perché vi ricordo che Cartesio opera alla metà del 600, il momento in cui sta comparendo il calcolo. Newton, Leibniz, tutti quanti insieme, fanno la rivoluzione scientifica, come abbiamo deciso noi un paio di secoli dopo, e viene fuori il nostro sapere. Il nostro sapere è un sapere razionale, logico e matematico. Quindi sta res cogitans benedetta è quella che funziona così. Quando a un certo punto arriva Darwin, prima si pensa che la questione non ci riguardi, perché noi tutto sommato siamo i meglio fighi del bigonzo e quindi non ci riguarda. Poi alla fine ci si comincia a rendere conto che se vale per tutte le specie viventi, probabilmente vale pure per noi il discorso dell'evoluzione. Abbiamo visto che la cosa è estremamente controversa ancora oggi, però a un certo punto qualcuno si chiede, vabbè, ma allora se noi dobbiamo evolvere, come evolviamo? No? Come evolviamo? Ovviamente evolviamo qui. Quindi il nostro modo di evolvere, l'idea con la quale noi diventiamo sempre migliori, ha a che fare con l'affinarsi delle nostre capacità razionali, calcolanti, misuranti e via discorrendo. Cosa manca? Guarda caso, manca il corpo, in toto, perché il corpo sta qua. Qui c'è tutto il resto. Se voi levate l'intelligenza logico-matematica di mezzo, tutto il resto sta qui. Come vedete è piuttosto sbilanciata come cosa, se vogliamo. Ok? Quindi, e perché si chiama res extensa? Perché la sua unica qualità è di essere misurabile. Dice, dov'è che comincia l'ossessione per la misura? Lì. È il nostro, come dire. Allora, qui ci sono istinti, emozioni, ambiente, corpo, tutto. Tutto quello che non è res cogitans. E tutta sta roba, bene o male, viene configurata come una zavorra. Che vi ricordo, guarda caso, è esattamente il mito dell'auriga di Platone, perché era così che era, diceva il mito di Platone, no? C'era l'anima che trotterellava con i suoi cavalli, crolla nel mondo e finisce piantata e imprigionata nel corpo. Quindi, come vedete, cambiano le formule, ma l'essenza rimane quella. Quindi noi abbiamo un problema piuttosto serio col corpo. Anche se, come vi ho detto nelle prime lezioni, il corpo di fatto è la partenza di tutto. Quindi, come vedete, quando vi dico è importante il paradigma e capire come sono distribuiti i modi in cui guardiamo il mondo, questo è esattamente uno di quelli, perché di fatto attraverso questo strumento, questa idea, noi stiamo svalutando quello che è probabilmente lo strumento più importante di comprensione e di comunicazione che abbiamo, a favore di una specifica attività, che è l'intelligenza logico-matematica, la quale, perché l'abbiamo adorata così tanto? Perché pensavamo che ci fornisse quel fondamento del sapere che stiamo cercando da prima addirittura di Platone. Ok? Noi abbiamo, ci siamo innamorati della matematica, abbiamo fondato culti fondati sulla matematica, pensate a Pitagora e via discorrendo, tante questioni della Cabala e via discorrendo, perché? Perché la matematica ci offre quella completezza che noi non abbiamo. In matematica, come si dice, 2 più 2 fa 4. Sono certezze, ok? Come abbiamo detto, questo regge fino ai primi del Novecento. Dai primi del Novecento in poi si susseguono una serie di smentite a questa ipotesi che non possono lasciarti, o dove non potrebbero lasciarti indifferente, poi di fatto l'hanno fatto, però il problema è che le conseguenze ci sono anche se facciamo finta di no. Abbiamo, come abbiamo visto, il teorema dell'indeterminazione, il teorema dell'incertezza, abbiamo la legge, il secondo principio della termodinamica, il principio di indeterminazione di Heisenberg, ne abbiamo quanti ne vogliamo, cerca, alla fine abbiamo privato di un qualunque fondamento perfino la pretesa grazie alla quale avevamo stabilito questo primato. Quindi ci troviamo in una situazione poco brillante al momento, oggettivamente, no? Perché l'unica cosa che avevamo deciso essere fondamentale e importante si sta rivelando un po' meno tranquillizzante di quanto avevamo immaginato. Nel frattempo però ci siamo persi tutto quello che era qui. E questo è un serio problema, perché qui c'è un sacco di roba che invece serve molto. Noi siamo riusciti a mantenere comunque una certa competenza, grazie al fatto che, essendo cultura implicita, passava senza grossi filtri, senza che nessuno ci mettesse le mani, perché non lo sapevano, quindi in qualche modo era protetta. Però questa cosa sta finendo. Ecco perché arriva l'analfabetismo emozionale, tanto per dirne una. No, l'analfabetismo emozionale è il sintomo del fatto che questi modi di trasmissione di un sapere che poteva essere in qualche modo protetto e guardato non funzionano più. E quindi non lo trasmette più nessuno, questo sapere. Che si fa? Dice, vabbè, l'idea generale era che tutta sta roba fosse inutile. Tant'è che abbiamo parlato delle azioni di Pareto? Non credo, vero? Ok. Tant'è che uno dei pochi sociologi italiani di cui vale la pena fare menzione, che è questo Vilfredo Pareto, a un certo punto formula una teoria dell'azione, qui parliamo degli inizi del Novecento anche lui, in cui distingue le azioni fra logiche e non logiche, piuttosto semplice.
Approfittiamo.
Pareto è un tipo abbastanza interessante perché parte come ingegnere, dopodiché diventa uno dei più importanti economisti dei primi del Novecento, tant'è che se qualcuno di voi ha fatto degli studi di microeconomia avrà trovato i teoremi di Pareto, che è lui, non è un omonimo, proprio lui, e poi diventa sociologo, scelta a dir poco autolesionista, vogliamo dirlo? Sì, senza nessuna difficoltà, perché l'economista aveva un rango, una dignità, un prestigio, il sociologo no. E poi le cose non sono cambiate, quindi, come dire, parlo con cognizione di causa. Perché? Per questa ragione qui, nel senso che Pareto, con tutti i suoi difetti, era un altro con carattere infernale, voleva capire. Cosa che sembra strana, perché dice, vabbè, fin dei conti che te frega. Lui voleva capire come funzionavano le cose, perché la gente faceva quello che faceva. E a un certo punto dice, io vedo che nella società le azioni logiche sono l'8, 9, 10%, tutte le altre no, e per logico ovviamente intende economico. Qual è un'azione economica? L'azione economica, perché ci si capisca, è l'azione che minimizza i costi e massimizza i profitti, è l'azione che persegue il massimo possibile guadagno, ok? Quindi è un'azione evidentemente strumentale, calcolata, ponderata, razionale. Ecco perché. Perché, tra l'altro, questo purtroppo non lo possiamo approfondire più di tanto, ma razionale vuol dire un sacco di cose. Razionale non è ovvio, non è dato, è un significato che cambia nel tempo. Oggi razionale significa finanziario, significa economico nel senso più astratto e, come dire, decorporeo, incorporeo del termine. Ma quando l'ha detto il povero Cartesio, no, si limitava a un certo tipo di impostazione logica che gli permetteva di avere a che fare con tanti ciarlatani che al tempo s'aggiravano, eccetera. Il problema è che quando tu dai per scontata una cosa nel tuo tempo, pensi che quella rimanga così per sempre, invece poi cambia. Quindi un altro tempo capisce razionale in un altro modo. Un altro tempo capisce razionale in un altro modo. E il nostro modo di comprendere il razionale è andato per così. È diventato sempre più ristretto, sempre più rigido. No, per noi razionale oggi è calcolante in modo assolutamente definitivo e di conseguenza attento ad ogni tipo di ritorno, spesa, equilibrio per poter massimizzare il profitto. Allora, Pareto, che era oggettivo, dice: se io faccio l'economista, studio soltanto il 10% delle azioni che avvengono alla società e non la capisco, perché l'altro 90% non è così. Come facciamo? Lascio l'economia e divento sociologo e mi occupo di queste qui, azioni non logiche, quelle che non rientrano in questo semplice schema economico che abbiamo appena descritto, ovvero sia azioni in cui la gente non ottiene cose, non ottiene tutte le cose che potrebbe, non si preoccupa di ottenere cose, cioè la grandissima parte delle azioni che mettiamo in atto noi, di fatto, no? Il mondo, se ci fate, cominciate a farci un attimo caso, di solito verte su cose che non portano guadagni. Quanti delle vostre attività normali vi portano sicuramente il massimo guadagno possibile? Quanto, quando agite, vi ponete la questione otterrò il massimo guadagno possibile? A meno che non siate dei mostri psicopatici, non succede quasi mai, no? Ecco, quindi, come vedete, abbiamo una cultura che ha qualche difficoltà proprio a mettere a fuoco le persone. Allora, però, Pareto era convinto, era un positivista, quindi, come dire, proprio decoccio per molti versi, scusate, ho un po' di pregiudizio, e quindi era convinto che la cosa da fare fosse aumentare il numero di azioni logiche, quindi doveva capire come funzionano queste per poterci intervenire. Allora, le azioni non logiche sono, secondo me, uno dei contributi di Pareto migliori al nostro modo di comprendere l'essere umano, perché mettono proprio, come dire, il dito nella piaga. Cosa ci dice Pareto? L'azione non logica è un'azione che parte mossa da uno stimolo di cui io non sono particolarmente consapevole, che lui chiama residuo, che mi porta all'azione non logica. E fin qui potremmo starci, ma questo ci creerebbe un problema. Perché? Perché noi ci percepiremmo come non logici. E noi possiamo percepirci come non logici quando abbiamo deciso che il tratto più importante dell'essere umano è essere logico? È complicato. Quindi segue una cosa che lui chiama derivazione, che è il contributo geniale della questione. La derivazione è un processo, in linea di massima, non consapevole, attraverso il quale tu ti convinci di aver agito razionalmente. Allora, adesso la vediamo meglio, ma chiariamo alcune cose. Perché questi si chiamano residui? Che vuol dire residuo? Che è qualcosa che rimane poco, ma da cosa rimane? No, nel senso, residuo implica di solito un processo. Qual è sto processo che lascia dei residui? No, cominciate con queste formule, quello che ci circonda, la società, la cultura, sono parole bellissime, ma servono a nulla. È più semplice, il processo è quello evolutivo. Allora, che succede? Che noi evolviamo verso la res cogitans e quello che resta sono residui. Quello che ci portiamo, la zavorra di cui parlavamo prima, quindi, come vedete, anche Pareto fa parte dei quelli del club di Platone. Siamo tutti lì, belli, tranquilli. Però c'è un problema che lui evidentemente ha percepito, ma ci è passato sopra. Come diceva lui, un residuo di solito è poco. qui parliamo dell'ordine del 92%. Allora, qualunque processo lasci un residuo del 92% non è economico e andrebbe abolito perché c'è qualcosa che non quadra. Ecco, però come vedete il paradigma impedisce di valutare le cose in modo sensato. Non sto parlando di razionale, parlo di sensato. Il buon senso mi dice che se io avessi messo in piedi un'azienda dove il 92% di quello che mi serve lo butto, ci sarebbe un serio problema, no? E invece per Pareto, che sa perfettamente che c'è questo squilibrio, perché tutto questo è costruito su quello squilibrio, quello continua a chiamarlo residuo, perché l'ideologia è molto più rilevante della razionalità. Il paradigma richiede questo, il paradigma è che l'uomo è un essere razionale e come tale deve diventare sempre più razionale. Quindi, a prescindere dai numeri, guarda caso, anche se ce li chiedono sempre, ma in questo caso sorvoliamo, quello che non è razionale è residuo. Capite quanto è importante la questione? Quando hai deciso delle cose nel paradigma, poi ti devi comportare di conseguenza. Perché sennò qui dovresti dire che il residuo sono le azioni logiche, non so quelle non logiche. È semplice, se c'è una differenza da 90 a 10, le chiacchiere stanno a zero, non puoi dirmi che questo è giusto e quello è sbagliato, perché c'è qualcosa che non quadra nel tuo modo di comprendere quello che sta accadendo. E invece tu mi dici, no, queste sono giuste e il 92% è sbagliato. Come lo cambiamo, sto 92%? Non lo so, perché non ce l'ha saputo dire, però di fatto ci ha fornito questa splendida dinamica per la quale tu fai delle cose che non rientrano nel paradigma e poi ti racconti che invece ci rientrano, perché altrimenti non riusciresti a sopravvivere, dovresti darti per matto da solo continuamente, perché ripeto, 90 a 10, no? Sono più le volte che agisci da deficiente secondo il paradigma che quelle che stai facendo delle cose sensate. Il problema qual è? Che nella vita tu di fatto questo fai, agisci in modo non razionale, non sempre razionale, non interamente razionale, spesso per niente razionale. E come fai allora a gestirla questa situazione? Con la derivazione. La derivazione è il processo per il quale, ad esempio, tu esci con un budget di spesa di 50 euro perché c'hai solo quelli fino a fine mese e poi vedi un paio di scarpe che ti piacciono da morire che ne costano 200. Razionalità economica vorrebbe che tu non comprassi le scarpe, no? Dovevi comprare il pane, dovevi comprare le medicine, dovevi comprare tutta una serie di cose, però la razionalità economica purtroppo appunto lascia il tempo che trova e vi faccio presente che il consumismo funziona tutto su questi assunti, tra l'altro, no? Perché tutti sappiamo benissimo che se volessimo essere economici nel senso buono del termine, a noi basterebbero 3 paio di scarpe, 2 paio di pantaloni, 4 camicie, 3 pullover, 2 cappotti e già me sto tenendo comodo. Tutto il resto non ci serve in senso economico. Non so se è chiara sta cosa. È qualcos'altro che ce lo fa acquistare. I residui paretiani, il bisogno di voler essere apprezzati, il bisogno di affermare qualche tipo di idea, la voglia di sedurre, la voglia di piacere, la voglia di interagire, lo status. Ci abbiamo una miriade di preoccupazioni che non sono economiche. Ci raccontiamo che sono economiche, come stiamo per vedere. Allora io mi compro le scarpe, gli lascio 50 euro d'anticipo, mi faccio i buffi o una carta di credito o quello che è per i 150 residui, non mangio, quindi mi dovrei dare del matto. Però, che dico? Ma con questo paio di scarpe al colloquio di lavoro in cui vado dopodomani ci sono molte più probabilità che io ottenga il posto e di conseguenza è un eccellente investimento. O mi dico, questo paio di scarpe insieme al vestito che ho comprato il mese scorso mi permetterà sicuramente di sedurre quella alla quale sto pensando da, non è molto economico, però insomma può avere un minimo di, no, di progettualità. Mi dico un sacco di cazzate, questo è il problema. E non pensiate che lo faccio, che lo so, perché se lo sapessi sarei proprio schizofrenico. Mi viene spontaneo. È la parte non consapevole della mia coscienza che mi racconta queste storie per cercare in qualche modo di bilanciare una prospettiva sbagliata con quello che io faccio in pratica e non posso non fare. Non so se è chiara questa cosa, perché il mio modo di essere, prescindendo dalla faccenda del residuo, il mio modo di pensare scaturisce da il corpo, le emozioni e la ragione. Se io tolgo il corpo e le emozioni non mi capisco più, perché la gran parte di ciò che io faccio parte da lì. Non so se è chiara questa cosa. Se io ragiono soltanto sulla razionalità strumentale, io non sono umano. Questa è la cosa che va detta in modo abbastanza, come dire, mirato. Tant'è che quando hanno fatto quel famoso docufilm del quale forse vi ho parlato, The Corporation, No, non ve ne ho parlato. Vabbè, c'è questo docufilm che trovate tranquillamente online, che è un docufilm sulle corporazioni, le corporation americane, no? Che, come dire, vedete che c'è un paradosso, no? Che sono delle cose astratte che però si chiamano incorporated, ovvero sia che hanno un corpo. Sì, sono tutte le varie multinazionali con le quali abbiamo a che fare. Allora hanno fatto questo docufilm in proposito, dicendo, vabbè, allora se loro pretendono di avere un corpo, analizziamole come se fossero persone. E il giudizio è che sono dei sociopatici pericolosi, cosa che era abbastanza evidente, però insomma è molto carino, se vi capita di guardarlo ve lo consiglierei abbastanza drasticamente. Allora è ovvio che se io ho un modo di essere che è dettato da tre grandezze, due delle quali non le considero, anzi le schifo proprio direttamente, perché no, tutto quello che viene, corpo sentina dei vizi, il corpo abisso di malattia, sofferenza, debolezza, chi più ne ha più ne metta, trovate nel capitolo dell'immaginare la macchina, uno dei paragrafi si chiama Incorpore vili, che è una delle formule con le quali ci siamo rivolte appunto a questa merda che ci portiamo in giro perennemente. Ecco, allora in questo momento io chiaramente non riesco più a capirmi, perché io capisco una parte di me che però è completamente scissa da qualunque altro tipo di correlazione col mio essere normale, e quindi ho dei seri problemi. La derivazione da questo punto di vista a cosa mi serve? A mantenere il paradigma. Che qui due sono le cose: o ammetto che io non agisco in base a sto paradigma e va cambiato, quindi non sono un essere interamente razionale, oppure se accetto di essere un essere interamente razionale mi devo raccontare un sacco di balle perché non lo sono. O l'una o l'altra. Ok? Quindi il movimento dell'azione non logica messo in luce da Pareto svela questo, svela che io ho un bisogno, perlomeno nelle nostre culture ovviamente ragazzi, non tutti gli uomini, nella nostra cultura io ho un bisogno talmente marcato di dimostrare che sono razionale, coerente, economico, che sono disposto a raccontarmi qualunque stupidaggine. Vi accenno, senza finalità ulteriori, che una delle mie tesi è che l'intera economia sia una derivazione. Cioè noi attraverso l'economia riusciamo a fare cose che faremmo per altri motivi, però dandoci l'impressione di starlo facendo in modo razionale. L'economia non è una scienza, è una narrazione. Dimmi.
Un esempio un po' più pratico di derivazione?
Perché quello del fatto che ti racconti un sacco di balle perché hai speso un sacco di soldi che non dovevi spendere, non ti basta. Sì, di fatto, voglio dire, quante volte vi chiamo un amico... Io finalmente mi sono lasciato con quella, poi dico, oh, finalmente era una stronza col botto, ma piccole storie di vita, no? Dopodiché rivedete il vostro amico tre giorni dopo, ah, ci siamo rimessi insieme, tu lo guardi, no? Come te siete rimessi insieme? E lui ti spiega tutti i motivi per i quali non potevano rimettersi insieme a lei, e tu sai perfettamente che sono una massa di cazzate, quelle sono le derivazioni, e valgono per qualunque cosa, valgono per il fatto che, allora, facciamo una derivazione più ampia, no? È quello che agisce, certo,
non
chiaramente. E no, tu infatti ogni tanto hai dei problemi. Poi però chiaramente voglio dire, no, che fai? Se sei l'amico provi a spiegargli che non è proprio quella una cosa, però stai ragionando e lui non è razionale. Quindi siamo su due livelli di discorso che non si incontreranno mai. Capite qual è il problema? Abbiamo tutta una serie di grosse difficoltà nel non accettare il nostro modo di essere concreto, reale, empirico. Noi siamo mossi da esigenze che non sono economiche. C'è anche l'economia, per carità, nessuno la nega, però il nostro problema qual è? Che noi abbiamo deciso che l'economia è l'unica chiave di lettura di tutta la nostra realtà, perché quando è nato l'homo economicus, che è questa astrazione, gli studiosi l'avevano fatta dicendosi, ma vediamo che succederebbe se l'uomo fosse economico, tanto per farsi quattro risate, poi andando avanti qualcuno ha deciso che no, l'uomo era proprio così, e le cose hanno cominciato a non tornare più. Perché è vero che in certi casi sei economico, è vero che in certi casi stai attento a quanto spendi, è vero che in certi casi sei disposto a fare cose se te pagano, ma in tanti altri casi no. No? La vita amicale, la vita sentimentale, la vita del terzo settore, il volontariato, tutto quello che voi fate che non è lavoro, come lo spieghi in una luce del genere? Non lo spieghi, semplicemente. So cazzate, sempre quello, la risposta semplice è quella. Non è vero, perché sono quelle che producono senso. Quelle che ti danno un motivo per vivere, sono quelle che ti spronano a fare, sono quelle che ti muovono, non il guadagno economico. Il guadagno economico, tra l'altro, guarda caso, ha esattamente lo stesso problema della res extensa. Come diceva Simmel, l'unica qualità del denaro è la sua quantità. Quindi, come vedete, le cose, no? Paradossalmente tornano. Sì, ci siamo fin qui? Dimmi.
In questo senso anche il guadagno economico può appagare il lavoratore, cioè nel senso se uno lavora per guadagnare, quel guadagno poi lo appaga, si sente anche un po' più realizzato.
Sì, questo sarebbe vero se poi succedesse. Il problema è che oggi che abbiamo ridotto il lavoro a percezione di stipendio, non appaga più nessuno. Perché quello che appagava prima era la carriera, era la realizzazione dei propri obiettivi, era assumere delle posizioni di prestigio, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi, siccome, come ragioni giustamente te, il lavoro viene esclusivamente concepito come somma data, alla fine non soddisfa più nulla. Ed è esattamente uno dei grandi problemi con i quel che abbiamo. Tra l'altro è pure uno dei motivi per i quali poi non paghi più la gente, ma paghi le macchine. Tanto le macchine sono più brave e non le paghi nemmeno, tra l'altro. Però, insomma, di fatto il problema è quello. Però, a proposito di denaro, esiste una cosa che si chiama economia della felicità, che già di per sé, vabbè. Però siccome siamo la cultura che siamo, ci sono degli economisti che hanno valutato, no, si sono messi lì con tutti i loro belli algoritmi, gli abbachi e tutto quello che serviva, e hanno deciso che c'è una cifra che ti rende felice, che grosso modo è 12.000 dollari al mese. Che a me renderebbe abbastanza felice, oggettivamente. Allora la domanda è: perché qualcuno deve voler guadagnare miliardi di dollari? No, perché qui tutti, appunto, come vedete, diamo tutti per scontate le cose, no? Allora, perché c'è uno che c'ha... Ci sono? Aspetti, ho visto ieri un film molto carino, tra l'altro ve lo consiglio, su Netflix. Si chiama Panama Papers. Ora, non so se qualcuno di voi sappia cosa sono i Panama Papers. Ecco, vedete perché poi stiamo combinati come stiamo. Voi pensateci, ragazzi, perché sta cosa è grave. I Panama Papers sono stati uno dei più... diciamo importanti leaks nei termini giornalistici correnti di documenti degli ultimi anni, e avevano a che fare con uno studio finanziario di Panama, tale Mossack Fonseca, che gestiva qualcosa come 700.000 società offshore. Quando sono usciti i Panama Papers si è dimesso mezzo mondo, per cui vi comunico che vivete in un pianeta dove accadono cose tipo il primo ministro islandese si è dimesso, svariati ministri di tante nazioni si sono dimesse, perché è saltato fuori che guarda caso avevano conti e conti in questo splendido mondo della finanza offshore. Allora, Steven Soderbergh ha fatto un film in proposito dove c'è Antonio Banderas, Meryl Streep, cioè un filmetto non da poco, ve lo consiglio caldamente, lo stavo guardando proprio l'altra sera, e c'era questo piccolo problema, no? Nel senso che dice, i miliardari sono 2.000 sul pianeta. 2.000. Noi siamo 8 miliardi. Non so se c'è qualcosa che non vi torna. A me parecchio. No? Uno è la domanda, com'è che tu che sei miliardario continui a romperci i coglioni volendo essere più miliardario ancora? Non te bastano? Li spenderà tutta la tua generazione fino a quando non finisce il pianeta, cosa che probabilmente per colpa tua accadrà abbastanza rapidamente, ma a parte questo, perché tu devi sacrificare la tua vita a continuare a fare soldi? Non servono, non ti serviranno mai. Però intanto fai morire di fame il 99,9% del pianeta, perché? Perché vuoi far vedere a tutti che hai il cazzo grande, ragazzi. Il problema è sempre quello, il denaro in questo caso è una scusa. Non è un problema economico, perché il denaro, tanto denaro non serve, tra l'altro pure gli economisti, te bastano 11.000 euro al mese, stai a posto, vivi bene, non hai grosse preoccupazioni, non te devi far carico di responsabilità globali, cose terrificanti, però tu continui a voler incassare, tu sei Bezos, se vuoi metti i braccialetti a quelli che lavorano per te, perché anche la minima frazione del loro tempo deve tornarti in tasca, ma che cazzo te ne frega, la domanda è, ce l'hai i miliardi, falli vive bene questi poveracci, no? No, dobbiamo essere schiavizzati, no? Abbiamo le tecnologie, lo possiamo fare, calcoliamo tutto, dobbiamo massimizzare i guadagni, no? Azioni logiche, e quindi tu non puoi manco starnutire, perché arriva subito il robottino che ti dice, oh, dove fa un pacco in più, eh? Oh, allora, il robottino, e tu stai lì, e fai quello che ti dice Jeff Bezos, che è uno dei miliardari, 2000, e tu sei un poveraccio che non c'ha manco l'occhio di un quattrino. Questo abbiamo fatto, grazie a queste idee geniali, perché è da lì che viene tutto questo, ragazzi, eh? Non da un'altra parte. Questo, noi abbiamo un pianeta dove ci sono 15.000 milionari, mi ricordo, insomma, comunque, semplici milionari, ma ripeto, i miliardari sono 2000. Sono quelli che hanno il 99,9, famoso, quello di Wall Street, non so se vi ricordate, Occupy Wall Street, questo, ecco, quello lì è quello che hanno sti 2000 tizi che vanno in giro e tu te chiedi perché. Dopodiché dicono, ma però sono bravi, fanno un sacco di donazioni. Sì, ma non è un problema di donazioni, perché la donazione è un gesto in qualche modo, no? Che sembra che uno te lo elargisca per qualche motivo suo. Il problema è a monte, il problema è che non è giusto che uno abbia tutti questi soldi, dal mio punto di vista, che per carità è assolutamente, come dire, condannabile. Io Catone il censore, Nantri 3-4, San Francesco, pochi. Però dal mio punto di vista è ridicolo che qualcuno possa incassare, che ne so, 15 milioni di euro per andare a attaccarci un pallone. È ridicolo che qualcuno incassi altrettanto dando ammazzata una palla davanti con una racchetta. Cioè, c'è un sacco di cose ridicole, no? Però una delle principali è questa cosa del fatto che c'è gente che il suo conto è molto più significativo del bilancio di una grossa parte degli stati mondiali. E che per farlo diventare ancora più grande si nasconde alle isole Cayman, si nasconde alle Seychelles, parla con i signori Mossack e Fonseca, corrompe governi, come dire, svena e distrugge qualunque tipo di commercio possibile, perché è chiaro che quando cominci a avere queste cifre di denaro a disposizione non mi vengano a parlare di concorrenza gli economisti. Concorrenza di che? Se Google si è comprata tutto quello che si poteva comprare, non so se state notando che piano piano tutto quello che è diventa tutto di Windows, tutto di Google, tutto di... sono tre. Dove sta sta concorrenza di cui parlavamo? Non la vedo, mi sfugge, evidentemente sono distratto. Però comunque capite che ci sono delle ripercussioni piuttosto serie di questo tipo di impostazione sul modo in cui funziona il mondo, no? E non sono razionali. Ripeto, non c'è niente di razionale in cifre come quelle. È un modo per raccontarci che siamo razionali pur non essendolo minimamente. Il problema qual è? Che questa negazione impedisce il nostro capirci come dovremmo essere. Diventa un ostacolo, perché tu ti racconti un sacco di fregnacce e non prendi mai atto del fatto che invece dovrebbe essere diversamente. Il sapere complesso di cui stiamo parlando da quando abbiamo cominciato le lezioni è questo. È un sapere che comincia a riconoscere che l'essere umano è fatto non così. L'essere umano ha delle esigenze, dei desideri, dei piaceri. No, ne parlavamo qualche lezione fa, se non sbaglio. Il fatto che uno faccia una cosa per piacere sembra una bestemmia. E invece noi facciamo un sacco di cose per piacere. Ve ne ho parlato del gabbiano di Bath. Ero qui. Ma tanti anni fa sono andato in Inghilterra a fare una gita per conto mio. Mi sono girato un sacco di posti, tra i quali Bath, che è una cittadina meravigliosa, dove c'è tra l'altro lo studio di Peter Gabriel, per chi fosse appassionato di musica di una certa qualità. E me ne stavo a Bath a guardare il fiume che passava, tranquillo. C'ero io, c'era un ponte e c'era un gabbiano. Questo gabbiano scendeva lungo il fiume, arrivava più o meno alla mia altezza, dava due botte d'ala, tornava dall'altra parte del ponte, si rimetteva giù, giocava. Stava spassando in un modo, ho detto, guarda quanto l'invidio io questo, che sta qui e si gode il fatto che il ponte, il fiume lo porta avanti e indietro. E torna indietro e ricomincia, arriva qui, riparte, tranquillo. Il gabbiano. Noi no. Ma se perfino i gabbiani fanno delle cose che gli piacciono, invece di fare quelle che gli servirebbero, perché non stava pescando, non gliene poteva fregare di meno. Lui stava semplicemente giocando. Allora, io posso vedere un gabbiano che gioca, ma io non posso giocare perché devo produrre. Ma che diavolo di stronzata è questa? Dove sta scritto? Perché? Domande semplici, lineari, no? Uno poi si risponde se vuole o meno, però insomma può essere un buon modo per interrogarsi, chiedersi per quale strabicazzo di motivo io debba fare tutta sta giostra. Che di American Beauty ne abbiamo parlato? Manco. Santa Madonna. Ragazzi, la società la facciamo noi. Io è quello che sto cercando di dirvi da un po'. Il fatto che la società imponga cose è vera, però non c'è nessun motivo per cui tu debba starci. Tu puoi anche cercare di cambiarla, poi magari ci riesci.
Ma se uno non guadagna, dopo come fa a fare le cose?
Guarda, American Beauty l'hai visto?
American Beauty?
No. Quello con Kevin Spacey che faceva il manager e che a un certo punto si accorge che lavorava fondamentalmente per pagare i conti delle carte di credito e dice, sai che c'è? Io quasi quasi mi metto a lavorare da McDonald's. Comincia a fare hamburger, guadagna molto meno, lavora molto meno e sta tanto tranquillo e sereno. La qualità della sua vita è completamente diversa. Tu dici, chi se ne frega? No, se ne frega perché l'ammazzano. Perché il problema è che se tu fai qualcosa che non è quella che ci si aspetta, non è semplicemente tuo, è un esempio che gli altri potrebbero vedere e dire: oh, ma perché lui sì e io no? Perché io devo continuare a sbattermi tutta la vita a fare un lavoro che detesto, a sentire gente che odio, a pagare conti di merce che non mi serve, quando potrei invece starmene sdraiato per terra a guardare nuvole, che è un'attività meravigliosa? Capisci? Quello è il problema. Cioè, io capisco che l'idea generale è che non ci sia nulla da fare, però come vedete è un'idea che deriva da una serie di imposizioni di pensiero. Noi tendenzialmente pensiamo di non contare una benemerita mazza ferrata, quindi perché dovremmo sbatterci? Però non è vero, perché noi possiamo contare qualcosa, senza nessuna difficoltà, a livelli piccoli, a livelli grandi. Adesso c'è questo nuovo esempio che mi fa molto comodo, perché parlavo di Gandhi, comincio a dubitare che sappiate chi sia Gandhi, per cui a sto punto. Parliamo di Greta. No? Greta. Chi cazzo è Greta? Risposta. Chi è Greta? Cioè, voi pensate che Greta, quando si è andata a mettere davanti al Parlamento col cartellino, sapesse che sarebbe diventata il volto del movimento globale per la salvezza del pianeta? Lei è partita così, diciamo, vado lì e divento il bull. No, è pure malata, poveraccia, quindi figuriamoci. Lei è semplicemente una che ha detto: sai che c'è? Io voglio protestare. Fine. Guarda caso, è diventata Greta. Il che vuol dire che chiunque di noi può diventare Greta. Non c'è scritto da nessuna parte che tu non puoi diventare Greta, perché tutti quelli che hanno cambiato qualcosa, quando hanno cominciato, non lo sapevano che sarebbe andata in porto una cosa. Il Bill Gates, poveraccio, non è che quando si è chiuso nel suo garage a farsi le seghe sulle schede dei computer sapeva che sarebbe diventato uno dei 2000 miliardari del pianeta. È successo dopo. Ma se tu pensi che non capiterà, non lo fai. Capite qual è il problema della pensabilità? Che se tu non ti concepisci come uno che potrebbe fare la differenza, è sicuro che non farà la differenza. Poi magari non ci riesci uguale, però ci hai provato. So se la cosa è chiara. Dimmi.
Il fatto che tutti noi possiamo essere Greta, cioè un conto è se lo fa una bambina di 8-9 anni, un conto se lo fa un sessantenne, cioè se un sessantenne si mette davanti al
E perché no un sessantenne?
Perché non ha lo stesso effetto.
Ho capito, ma tu non lo sai. So se mi spiego, cioè non lo sapevano manco loro, non lo sa nessuno questo. Il punto centrale della questione è che se tu non ti pensi come potenzialmente capace di fare la differenza non la farai. Poi tu magari puoi fallire, il sessantenne può darsi fuoco come tante persone che si sono date fuoco nell'arco del tempo senza sortire il minimo risultato. Non ti sto dicendo che è ovvio, ti sto soltanto dicendo che è potenzialmente possibile. E se tu non ci provi, non lo saprai. Poi fallisci. Assolutamente sì, siamo d'accordo. Una delle mie massime di Beckett preferite, che non so se vi ho mai impartito in tutte queste cose, è quella del provare ancora, sbagliare meglio. Noi non abbiamo altre alternative, non c'è altro da fare, ma se tu non provi, siamo sicuri che il risultato è dato, non succede niente. Capite? E quello è il punto. E quando tu ti concepisci in partenza come incapace di fare la differenza, ha vinto il Sousing di Orwell. Chi è che porta avanti un cambiamento? Succede da solo? No, ci deve essere qualcuno che ci metta la faccia, come quella poveraccia della giornalista maltese che hanno fatto saltare per aria. È caro, costa, no? Ma c'è una figura che oggi sta prendendo piede, ringraziando Dio, che è quella del whistleblower. Sappiamo chi sono i whistleblowers? Tutti quelli che fanno i famosi leaks, i WikiLeaks, Julian Assange, tutta la banda di quelli che un bel giorno dico: io non gliela faccio più, quindi vi sputtano. Mossack e Fonseca è andata così, c'era una delle loro impiegate che a un certo punto non gliela ha fatta più. Ha detto: io sta merda non la sopporto. Allora ha piato questo faldone, l'ha portato ai giornali, i giornali ci hanno messo sopra tutto il network investigativo che è strutturato in tutto il mondo, in Italia l'ha fatto l'Espresso. Ed è successo un mezzo casino. Mezzo, perché come vedete voi non ne sapete nulla. Questo è il problema. Capite? E quello è il problema. Finché tanta gente non ne sa nulla, lascia il tempo che trova. Ecco perché uno dovrebbe informarsi. Capite? È, come dicevo, un problema di responsabilità civile.
Ma perché sto fenomeno invece di Greta si è sparso per tutto il mondo, subito?
È perché lo sanno tutti che sta andando per stracci il pianeta, l'hanno capito tutti, tranne quelli che dovrebbero fare qualcosa in proposito. Ma è talmente evidente che il pianeta sta andando per stracci. Ma può darsi che ci sia, ma chi se ne strafrega? Se ti devo dire, al momento, purché se ne parli, va benissimo così, e dubito che ci siano grossi interessi, perché basterebbe fare cose e quegli interessi sarebbero serviti. problema è che, come vedi, stiamo continuando a fare esattamente lo stesso. Abbiamo un presidente degli Stati Uniti che abbandona i protocolli di Parigi e Kyoto, ricomincia con l'industria del carbone. Quali sono gli interessi? Quelli. Comunque, quindi dicevamo, la pensabilità dell'agire è fondamentale e ha una configurazione che si fonda principalmente su questo tipo di discorso. Ora, tutto questo, ci siamo fin qui? Domande, dubbi, gente che vuole menamme? Può darsi? No? Ok. Allora, il punto centrale qual è? Che questo discorso ci ha portati ad una serie di ulteriori riduzioni e restrizioni del pensiero, per cui noi siamo convinti che l'unica intelligenza sia questa. Qualche anno fa, un tale Howard Gardner ha scoperto che non è vero. Ci sono molte intelligenze diverse. Si chiamano intelligenze multiple. Adesso ne sono state scoperte, non mi ricordo più se 21 o 28, ma insomma, vabbè.
Non dice che ci sono 7.
Esatto, inizialmente erano 7, io mi attengo alla formulazione più semplice perché poi, insomma, comincia a sfumare troppo, diventa di nuovo un problema di divisione, di distinzione del paradigma, come vedete, viene tutto seguito. E queste intelligenze sono appunto articolate su tutta una serie di fasce che, guarda caso, hanno a che fare col corpo e con le emozioni, salvo una, che è quella. Sono l'intelligenza cinestetica, l'intelligenza spaziale, l'intelligenza linguistica, l'intelligenza interpersonale, l'intelligenza intrapersonale, manca e l'intelligenza musicale, c'è anche quella? Ok. E poi l'intelligenza logico-matematica, 7. Questo che vuol dire? Vuol dire che la nostra attribuzione di questo giudizio di positività è limitante ed è anche piuttosto limitata, perché noi abbiamo deciso che invece è intelligente soltanto chi è pratico o è versato nell'intelligenza logico-matematica. Che strumento abbiamo per valutare l'intelligenza logico-matematica? Il QI. Ok? Quindi noi diamo per scontato che tu sei intelligente se riesci a fare il QI. Io non l'ho mai fatto, ma credo che verrei male. Poi magari sono pure stupido, può darsi, però insomma, non credo, ma diciamo che c'è un problema, che il QI non ha valore predittivo. Ovvero sia, se tu fai fare il QI a un ragazzino di 10 anni, il risultato del QI non ti dice nulla su quello che sarà il suo successo futuro, né la sua abilità lavorativa, né niente, ti dice solo che ha un QI alto. Poi sei contento, quindi, per carità. Mentre quell'affare di cui vi parlavo prima, ovvero sia il PONS, che trovate sul sito, ha una capacità predittiva del 92%. Vuol dire che un bambino che prende un alto punteggio PONS a 10 anni, 92 volte su 100 avrà successo da grande, nel lavoro che sceglierà di intraprendere, nella carriera che avrà definito, nel suo modo di relazionarsi con gli altri. Perché? Perché il PONS valuta l'intelligenza intrapersonale e l'intelligenza interpersonale, che sono degli strumenti di enorme rilevanza, anche economica. Quello è il punto, no? Perché tu, attraverso quelle intelligenze, hai una miriade di strumenti in più degli altri per far sì che gli altri facciano ciò che vuoi. Quindi puoi usarle come ti pare, non ti sto dicendo, li puoi usare per truffare, le puoi usare per subornare, le puoi usare per farci quello che vuoi, o anche interagire umanamente con gli altri. Però sono fondamentali. Il problema è che hanno a che fare con la res extensa, perché parlano di emozioni, parlano di qualità dei rapporti. Com'è il PONS? Il PONS è una serie di filmati molto brevi in cui un attore o un'attrice mimano delle espressioni del viso o del corpo, senza dire una parola. Tu hai un prontuario sotto mano che ti dice, allora, inquadratura 1, che sta facendo l'attore? E tu devi rispondere. Che vuol dire? Vuol dire che tu sei in grado di interpretare le espressioni dell'altro. Migliore la tua capacità interpretativa, più alto è il punteggio e più è probabile che tu abbia successo in futuro. Ok? Quale strumento viene usato per la selezione del personale? Il QI. Non so se... No? Non credo che servano grosse parole. Cioè, lo sappiamo benissimo che non serve a niente. Però risponde alle pretese cartesiane. Quindi quello è. Tu sei intelligente, se sei un ingegnere sei intelligente, il nostro modo, sono le vostre famiglie, ma al mio tempo quello intelligente era l'ingegnere. No? Perché? Perché ragiona così. Solo che quello è una parte, dimmi.
Cosa è successo nella vita
Te l'ho detto, successo nella carriera, successo lavorativo, successo in ciò che intraprendi. Cioè, se decidi di fare una cosa, 92 su 100 la fai abbastanza bene. Invece il QI no. Anzi, il QI diciamo che per certi versi, che so che sembra pregiudiziale, però è un problema. Nel senso che se voi avete visto qualcuno dei film sulla vita dei matematici, sono tutte persone estremamente affascinanti, ma un po' difficili da gestire, un po' matti, un po' no, sociopatici, no, grosse problematiche. E quindi che succede? Che paradossalmente oggi lo stanno usando al contrario. Perché oggi è invalsa una questione che è quella del lavoro di gruppo, forse lo saprete. Lavoro in team, lavoro in squadra, no? Team building, si fa un sacco di formazioni in proposito, eccetera. La squadra esige cosa?
Leader.
No, non il leader. Esige l'intelligenza interpersonale e intrapersonale. Perché se tu devi lavorare con qualcuno, devi capire quello come la pensa, come puoi gestirlo, come potete mettervi d'accordo, come potete ottenere un compromesso, in che modo riuscire a regolare l'attività del gruppo. Quelle sono le abilità richieste, non quella logico-matematica, che guarda caso è il contrario. Cioè tu più c'hai il QI alto e meno t'assumono oggi. Perché è dimostrato empiricamente o meno, non lo so, questo ancora non l'ho verificato, che un alto QI di solito ti dà un senso di te che è un tantino ingombrante. E di conseguenza con gli altri ci lavori male. No? Quindi, come vedete, ci sono una serie di segni contraddittori all'interno dello stesso mondo del lavoro, perché da una parte vogliamo magnificare l'intelligenza del singolo e il ruolo del singolo, perfettamente in coerenza con il paradigma. Dall'altro invece diciamo che funzionano meglio i gruppi, e i gruppi non, è vero che funzionano meglio, ma non hanno riscontro nel paradigma, perché il paradigma è un paradigma di individui, quindi perché i gruppi dovrebbero essere meglio degli individui? All'interno di questi gruppi, quelle che si presume siano le qualità più importanti per i singoli sono d'intralcio. C'è qualcosa che non quadra. Lo si vede ovunque a volerlo guardare. Però noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un sistema che si protegge da questo discorso chiudendo tutti i vari settori in compartimenti stagni. Perché quelli che si occupano di risorse umane sanno solo di risorse umane, quelli che si occupano di psicologia sanno solo di psicologia. È difficile che uno riesca a mettere insieme i risultati che arrivano da diversi sistemi di ragionamento per dire oh, qualcosa non torna. Ah, o perlomeno era difficile, adesso internet e tutta una serie di altre opzioni lo rende un po' più semplice. E soprattutto lo rende un po' più semplice il fatto che il modo attraverso il quale abbiamo costruito tutta la nostra cultura sta dando vistosi segni di cedimento e di inconsistenza. Quindi, tornando a bomba, quando dicevamo il problema del linguaggio del corpo, il linguaggio del corpo e la capacità di interpretare le emozioni sono fondamentali per l'intelligenza interpersonale e per l'intelligenza intrapersonale. Che differenza c'è tra intelligenza interpersonale e intrapersonale? L'intelligenza intrapersonale riguarda la capacità di comprendere le proprie emozioni, che non è ovvia. Non è ovvia, non lo è affatto, ok? Quindi c'è chi è più portato, chi è meno portato, quello che volete. Chiaramente questo tipo di sapere è correlato all'altro, perché l'intelligenza interpersonale ha a che fare col comprendere le emozioni dell'altro. Ma se tu non capisci le tue, hai qualche difficoltà a capire quello dell'altro. Quindi, come vedete, è un sistema che in qualche misura è complementare, ok? Quando sei in grado, puoi attuare una serie di strategie fondate su quelle che sono diventate non a caso le parole più cool del momento, anche in formazione: empatia e simpatia. Però, come al solito, la versione che ne stiamo dando noi è una versione incorporea, astratta. Il problema è che tu, per avere un rapporto empatico con qualcuno, devi stare con lui, devi stargli accanto, devi stargli vicino. Perché noi inviamo una miriade di messaggi all'altro attraverso la tensione dei muscoli, attraverso dei enzimi e emissioni chimiche, attraverso probabilmente un qualche genere di legame energetico che non siamo riusciti a descrivere, ma che è empiricamente dimostrato. Voi vedrete nel saggio che ci sono una serie di ricerche che dimostrano, ad esempio, che partner di lungo periodo sono accordati come ritmi vitali. Hanno la febbre negli stessi momenti, hanno la febbre agli stessi valori, hanno il battito del cuore dello stesso ritmo, eccetera. Quindi noi, in qualche modo, quando parliamo di armonizzare, lo diciamo in termini concreti, non è una cosa teorica, non è una cosa astratta, è che proprio abbiamo un riscontro fisiologico e corporeo con l'altro, che guarda caso ci siamo persi. Perché, no? Vedevate Dr. House? Dottor House era esattamente questo, se ve lo ricordate. Dottor House era uno che diceva: no, questo non è il paziente, quando gli davano il faldone con i numeri, il paziente è quello. E andava a fare quello che fanno sempre fatto tutti i medici finché non hanno deciso di essere scienziati, ovvero sia annusava il paziente, leccava il paziente, che schifo, direte voi, ok, è vero, però comunque, no? Tutta una serie di informazioni fisiologico-corporee del paziente che tu non puoi che apprezzare coi sensi, non coi numeri. I parametri non ti dicono un cazzo di quello. Capite? La qualità, la consistenza del corpo, la consistenza del sudore, l'odore del sudore, il colore degli occhi. Tutte queste cose sono sempre state informazioni utili per chi curava. Per noi no. Noi abbiamo tutta una serie di cose virtuali. Adesso camminiamo, entra il cadavere, questo che è? Ah, guarda un po' sta cosa. Però non c'è niente di carne. Non c'è niente di umano. È un'immagine. Sì. Ci siamo barricati. Dimmi. Da quelle parti. Ok. Ciao bello. Allora, ci siamo? Ci siamo fin qui? Ok. Tanto per riprendere il Dr. House e parlare appunto delle nostre certezze, delle nostre capacità di analisi, anche quello che riguarda le analisi chimiche, gli accertamenti dei RIS, gli accertamenti della polizia e tutto questo, voi non credo immaginiate che coprono tutte le possibilità, o sì? Perché di fatto non è così, nel senso che gli accertamenti in linea di massima vertono su alcune delle possibili cause di morte, di avvelenamento, di dolore, eccetera, che sono le più comuni e sono dei protocolli, delle procedure. Perché se tu sei un assassino e conosci la procedura di verifica di questo genere di cose, non fai altro che usare un'altra sostanza e in linea di massima la fai franca, perché non la trovano quella sostanza, visto che nessuno la cerca. Non so se vi ricordate il Dr. House come funzionava, no? Ma hanno fatto tutte le analisi, sta bene, quello intanto stava morendo, era giallo, verde, a striscia, no, c'è qualcosa che non quadra, e allora comincia a chiederti: che ha fatto questo? No? Quel modello di medicina è il modello di medicina tradizionale, ovvero sia ti chiedi che è successo al paziente, perché da qualche parte è successo qualcosa che lo fa stare così, lì per lì non lo capisci, ma se magari fai quattro domande, vai a vedere casa sua, che era quello che faceva il Dr. House, scopri che ha comprato una pianta sbagliata in Sud America, scopri che si è bevuto un cocktail dove c'era una sostanza che è, scopri che c'è qualcuno a casa che fa uso di strane sostanze che improvvisamente ricordi potrebbero avere quei sintomi, e improvvisamente curi qualcuno. Però vedete che è una prospettiva completamente diversa da quella in vigore oggi. Noi oggi abbiamo un'idea per cui la cura è una cura di un organo che deve essere dovuta a un solo tipo di causa, o più o meno in generale quello, e che quindi deve essere affrontata come l'organo, non il portatore dell'organo. Il portatore dell'organo, no. È quello che ogni volta in Grey's Anatomy c'è qualcuno che dice: no, si chiama Maria, perché tu hai detto devo andare a fare un fegato. E il fegato si chiama Maria, perché quella che c'è il fegato si chiama Maria. Ma dal punto di vista del chirurgo il problema è il fegato, non Maria. Non so se la cosa è chiara. Ed è evidentemente una meccanica non relazionale, laddove il rapporto col paziente, anche e non solo per voi ma anche per loro, è fondamentale, perché è il paziente che si mette in condizione di essere in certe circostanze, volendo o non volendo, viaggiando, mangiando, scopando, quello che volete. Però se tu non sai cosa ha fatto il paziente, difficilmente riesci a capire perfettamente quello che gli sta succedendo. Poi, per carità, in certi casi sì. Ma se guardavate Dr. House vi accorgerete che sti casi possono essere significativamente parecchi quelli che non spieghi con le analisi normali, con i cicli normali, con le procedure normali, con l'andamento industriale delle cose che abbiamo messo in piedi, il quale andamento industriale ovviamente è correlato, no, con quello. Perché, tanto per dirvene una, noi abbiamo deciso che il gesto produttivo lo fanno meglio le macchine, no? L'abbiamo deciso noi, non è vero. Perché? Perché da una serie infinita di studi, noi sappiamo oggi che il gesto umano è un gesto che si perfeziona continuamente. E nella gestualità si attuano dei processi che modellano la sostanza del cervello. Quindi, di fatto, per quanto riguarda il gesto umano, non c'è mai una ripetizione meccanica. Cioè, ogni volta che tu rifai un gesto, quel gesto in qualche misura si somma alle volte precedenti e ti porta a un tipo di maestria. Tant'è che gli artigiani e le corporazioni antiche, premoderne, prevedevano che il tuo apprendistato durasse almeno 10.000 ore di pratica. Non so se ve l'ho già detto. Credo di sì, però, ribadire. Perché? Perché quelle 10.000 ore di pratica ripetitiva portavano ad una capacità di agire migliore. Dopo le 10.000 ore di pratica eri in grado di apprezzare tutta una serie di rapporti e relazioni tra le tue capacità, i materiali che impiegavi e i tuoi scopi, che prima non eri in grado di valutare. No? Il gesto artigianale è un gesto che migliora costantemente nel tempo. Allora noi abbiamo deciso che questa cosa non è vera. È stata una scelta cruciale per il nostro modo di organizzare la cultura e la produzione, perché a un certo punto cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che quello che a noi interessava non era la qualità del gesto, ma la quantità, che guarda caso fa sempre parte di questo paradigma. No? Allora è vero che una macchina è molto più veloce di un artigiano a fare un gesto, però fa sempre lo stesso. Non c'è niente, c'è soltanto un gesto. Ok? Questa cosa è cara in termini di competenze, di produzione, di modalità di produzione. Perché? Perché espunge tutto quello che è qualità. Il gesto della macchina è quello, è dato, l'ha studiato qualcuno, di solito un ingegnere che tanto sono intelligenti, e quindi ha messo in luce alcune cose e non altre. Ma il gesto dell'artigiano, quello che incide il legno, che lavora il legno, è il gesto dell'artigiano, è unico, è solo quello. Perché tu non puoi, nel sapere, e questa è una delle altre questioni che sarebbe interessante che capiste, molte delle tue competenze non le puoi trasmettere. Perché come fai tu a spiegare a qualcun altro la sensazione che provi quando la tua lama incontra il nodo, un certo tipo di nodo nel legno? Come fai a spiegare a qualcun altro la pressione che eserciti per ottenere un certo tipo di risultato? L'altro può solo guardare e provare, finché anche lui non riconosce quella sensazione. Ma tu non gliela puoi dire. Il che, se riportiamo al discorso della meccanizzazione, dice un sacco di cose. Vuol dire che le macchine fanno soltanto quello che noi siamo in grado di dire loro. Non so se lo capite questo discorso. È un problema di sapere incorporato e di trasmissibilità, non pensabilità stavolta, ma trasmissibilità del sapere. Il sapere artigianale è un sapere che per sua caratteristica è trasmissibile fino a un certo punto. Tant'è che ancora oggi in molte professioni, in molte culture, tu come fai a imparare? Stando vicino all'artigiano e guardando quello che fa e provandoci. E ti fa fare prima la prima cosa, poi la seconda, quando vede che il primo gesto lo ha imparato ti propone il secondo, ma lo devi fare tu, perché lui non te lo può dire. Non so se mi spiego. E questo per voi è molto importante, perché guarda caso è esattamente quello che farete voi. Non ci sarà qualcuno che potrà dirvi qual è la pressione giusta. Sarete voi a doverla sentire. Non so se la cosa è chiara. Il vostro modo di lavorare è molto artigianale e molto poco meccanico. Vi potranno dire quello che vorranno sulle procedure, sugli atteggiamenti, i gradi, non so che vi raccontino. Però quando poi andrete a avere un corpo in mano, la consistenza specifica di quel corpo la dovete apprezzare voi. Perché non c'è un faldone dove ci sono le qualità dei corpi, le qualità della carne, le qualità delle ossa, le qualità dei tendini. No, quelle le dovrete imparare voi, perché siete molto più artigiani che non tecnici. Non so se sta cosa è chiara. Okay? Perché ogni corpo è a sé. Ogni corpo ha le sue peculiarità, ha la sua flessibilità articolare, ha la sua consistenza, ha la sua rigidità o duttilità, e quello lo sapete voi. Non puoi chiamare qualcuno e dire: senti un po', che devo fare qui? Perché lui magari lo sa e lo fa pure, ma come te lo dice? Pensate che tutti i vostri gesti siano traducibili in un algoritmo? Allora esercito una pressione di 0,4. Ma di che? Quando mai? Capite dov'è il grande problema? Che il corpo è lo strumento. E noi l'abbiamo ridotto a un nulla. Perché abbiamo devoluto tutto il resto alle macchine. Perché le macchine le fa l'intelligenza meccanica, logica e matematica. Torna tutto, purtroppo. Piaccia o no, questo è un punto di vista che merita di essere preso in considerazione. Mettiamola così. Non voglio assolutamente arrogarmi diritti di verità. Però guarda caso è un punto di vista che, no, giustifica, spiega un sacco di cosette, no? Tipo quella che dicevamo l'altro giorno, il fatto che con i nuovi allenamenti computerizzati i giocatori si sfasciano, che è una bellezza. Prima si rompevano molto di meno, adesso si rompono molto di più. Ma strana sta cosa, come sarà? Perché quello dentro al computer è un modello, quello fuori è un essere umano. E c'è uno scarto tra il modello e l'essere umano, che ci piaccia o meno. Io ringrazio Dio che ci sia uno scarto. Molti, secondo me, ringraziano il demonio che ci sia lo scarto, perché vorrebbero dei modelli molto più semplici, molto più lineari. Sposto questo, faccio quello, X per Y, Z, abbiamo fatto, e buonanotte. Ma noi non siamo così. Non siamo affatto così. Quindi c'è bisogno che, soprattutto quelli che operano col corpo, sui corpi, queste cose le sappiano. Poi ci fate quello che volete. Che è ovvio che in 6 lezioni non è che riesca a fare capolavori o miracoli. Però è un argomento che va preso in considerazione. Capite? Il problema della pratica. E il bello poi, oltretutto, è che sta cosa anche noi la applichiamo un po' così, no? Perché tu dici, ah, guarda quello alla catena di montaggio che fa, diventa isterico e diventa deficiente, no? Dopodiché c'hai uno dei nostri grandi tennisti che fa 5 gesti in tutta la sua vita per anni. E lì siamo tanto ammirati. Da qualche parte lo intuiamo che c'è una differenza, però, no? A livello di descrizione parrebbe la stessa cosa identica. Ma il gesto del tennista è un gesto che si cumula. Il gesto della catena di montaggio no. Perché quello che ha inventato la catena di montaggio, il famoso Frederick Taylor, da cui il taylorismo, riteneva che il lavoratore fosse un bue, totalmente privo di qualunque tipo di capacità di discernimento e di comprensione. Per cui a lui non serviva qualcuno che pensasse. Gli serviva qualcuno che facesse dei gesti. Perché ancora non aveva la tecnologia adatta per fargli fare le macchine. Poi com'è che, guarda caso, improvvisamente non ci servono più gli operai? Perché adesso sappiamo far fare le loro cose alle macchine. E le fanno meglio loro. Sono più precisi, sono più puntuali, sono più misurabili. Ci sono un sacco di parametri che sono migliori. Salvo quelli qualitativi che non sono esprimibili. No, quelli ci siamo persi. Quindi, come vedete, ci sono un sacco di riflessi in un sacco di ambiti di questi discorsi. Perché poi è ovvio che siccome abbiamo ridotto il mondo a un'immensa fabbrica, il ragionamento è quello: tu fai le cose in modo da fabbrica, vai in palestra e stai con le macchine e fai le cose da fabbrica, vai, cammini, come avevamo detto credo all'inizio, e ti preoccupi delle traiettorie che ti permettono di risparmiare tempo, come se ci avessi un conto aperto per andare da qualche parte, eccetera, eccetera, eccetera. Hai i tuoi Google imbrogli, orologi, eccetera, eccetera, che ti quantificano costantemente e ti dicono quanto hai respirato, quanto hai distillato, quanto hai bruciato, quanti colpi ha dato il tuo cuore, tutte cose delle quali, francamente, chi cazzo se ne frega, scusatemi, no, però di fatto ce l'hai. Quindi, come vedete, la pressione a diventare una macchina è sempre maggiore. La pressione a concepirsi come una macchina è sempre maggiore. Tu c'hai i cruscotti. Tu parli con la gente e dici, ah, offriamo un cruscotto di opportunità. Un cruscotto di opportunità? Siete drogati tutti quanti. Però la lingua, no? Dice cose, evidentemente. Quindi la nostra immaginazione al momento funziona sul registro dell'immaginazione macchinica, dell'artificialismo, dell'equivalenza tra uomo e macchina. Come vi ho detto, credo, l'altra volta, spero di averlo detto, questo abbiamo parlato di cibo. Simbolica del cibo, qualcosa dovremmo averla detta. Ecco, allora, il cibo è uno degli esempi migliori da questo punto di vista, lo riprenderemo la prossima lezione quando parlerò di quello che avrei dovuto dirvi oggi, ma non l'ho detto, ringraziando Dio, però comunque abbiamo fatto quell'altro, quindi più o meno va bene. E, come vi dicevo, vi risulta che una macchina bruciando benzina ripari la sua carrozzeria, migliori il fondo delle gomme o riprenda la tinta? Non mi pare. Quindi com'è che noi parliamo del nostro cibo come carburante? Perché noi quando mangiamo facciamo tutto quest'altro. Il nostro cibo non è semplicemente energia. Il nostro cibo è noi. Perché perché noi siamo fatti da miliardi di esseri viventi che muoiono, vivono, fanno quello che devono fare e sono noi, e vanno ripristinati, vanno nutriti, vanno accuditi. Quindi il nostro rapporto col cibo non è un semplice rapporto meccanico di consumo d'energia, se non ci avete fatto caso. Il nostro rapporto col cibo è quello di una ricostruzione costante, di una manutenzione del nostro essere ciò che siamo. E quindi la qualità del cibo è importante. È ovvio che se ragioni sul cibo in termini di energia, qualunque cosa mangi, no? Chi se ne frega? Però il problema è che sbagli, perché non è solo energia. Il cibo è ciò che diventi, no? Tant'è che i rapporti, le relazioni, le celebrazioni hanno tutte a che fare col cibo, no? Quando vuoi cominciare un rapporto con qualcuno, beviamo una cosa insieme, andiamo a cena insieme, no? Perché? Beh, perché è comodo molto, per molti versi, ma guarda caso la ritualità che riguarda queste cose è focalizzata sul mangiare insieme e viene da tutti i riti del pianeta. In tutti i riti del pianeta tu entri in comunione con una qualche entità superiore mangiandola, no? Forse non ci avrete fatto caso, ma voi siete tutti cannibali virtuali. Se siete cattolici, ovviamente, se no, no. Forse lo potreste essere per qualche altro motivo. Ma l'ostia, per uno che crede, è la carne e il sangue di Cristo. E il modo in cui Cristo ci ha insegnato questa cosa è stato durante una cena in cui ha mangiato con gli altri. Perché? Perché così bruciavano insieme le ostie? No. Perché mangiare con qualcuno vuol dire essere in parte come lui, perché lui diventa della stessa materia di ciò che hai mangiato con lui, e quindi siete più vicini. Non so se questa cosa è chiara. A Roma si dice: ma cavolo, ma ha mangiato pasta e fagioli insieme? Quando vuoi essere antipatico. Perché lo dici? Perché è da lì che viene. Vuol dire che io e te non abbiamo niente in comune. Mentre se avessimo mangiato un piatto di pasta e fagioli insieme, lo avremmo in comune, ma tanto in comune, perché sarebbe me e te. Non so se sta cosa la capite. Ok? Quindi il livello simbolico del cibo è tutto costruito sul fatto che il cibo è un oggetto magico. Perché il cibo diventa i tuoi capelli. Non è ovvio. A noi pare tutto ovvio perché siamo fatti così, purtroppo. Ed è un modo per diventare, come dire, per vivere in un mondo grigio e noioso, no? Ma se tu pensi alle cose che accadono, tu ti accorgi che hai mangiato un panino e te si sono allungate le unghie, ti sono cresciuti i capelli, la barba, mortacci suoi, se anche non crescesse, oddio, non mi dispiacerebbe. Però comunque, tutto questo per non parlare di altre cose, diciamo, meno salottiere, ok? Quindi, quei processi che diamo per scontati non sono scontati. Non sono affatto scontati, hanno un versante di mistero, di fascino, che li ha resi oggetto di qualunque tipo di dottrina, culto, rito, racconto mitologico, no? Perché il cibo, certi tipi di cibo, certe sostanze alterano la nostra capacità di vedere il mondo. E noi pensiamo che sia un problema, evidentemente, no? Noi soprattutto che vogliamo vedere il mondo soltanto in un modo, la possibilità di guardarlo in un altro ci terrorizza, ma nelle culture tradizionali di solito questo è ricercato. Le culture tradizionali vogliono giungere a dei livelli diversi di percezione. Lo sapete perché i Doors si chiamano i Doors? Sempre che sappiate chi sono i Doors, ovviamente, perché qui le porte della percezione. Le porte della percezione, esatto. C'è un romanzo di Aldous Huxley, che era quello che scrisse anche Brave New World, che descrive, no, un libro di Aldous Huxley, non un romanzo, perché descrive la sua esperienza di assunzione dell'LSD sotto cura medica. Perché? Perché l'LSD è una droga psicotropa, ovvero sia modifica il modo in cui tu vedi il mondo e percepisci il mondo. E non è detto che sia falso, è semplicemente il fatto che i sensi e il modo in cui noi siamo costruiti non ci permettono di apprezzare quel tipo di discorso. Ma se lo apprezzassimo capiremmo forse di più? Questa era la domanda di Aldous Huxley, ma nelle culture tradizionali è sempre stato così. Perché tutte le culture tradizionali hanno delle bevande che sono fonte di modifica sensoriale. No? Avete letto il Simposio di Platone? Avete sentito parlare del Simposio di Platone? Spero di sì. Comunque è questa cosa nella quale c'è uno che ti fa bere del vino. Il che, come vedete, cambia un po' le prospettive rispetto a quello che accade oggi. Oggi si ingerisce quantitativi X di alcol fino a stupefazione, che non è proprio esattamente la stessa cosa. Laddove nel simposio l'alcol viene offerto fino a quando tu non raggiunga lo stato di alterazione giusto. Quindi il maestro del convito, il maestro del convivio, è quello che sa quanto tu devi bere, perché è un altro che ha una grossa esperienza e vede i segni e si rende conto di quando hai bevuto abbastanza e devi smettere. Perché anche lì parliamo di un QB, quanto basta, non tutta la bottiglia, sempre. Ok? Se tu vuoi arrivare a un momento in cui puoi conversare con gli altri dicendo probabilmente cose più intelligenti e più significative di quelle che diresti prima, perché hai una serie di asset relazionali. Noi sappiamo tutti che bere fino a un certo punto è utile, perché ti permette di rimuovere una serie di limitazioni che ti sei autoimposto, di avere una libertà di pensiero, di movimento, d'azione, un'intuizione diversa. Però se vai oltre quello, poi cominci a far fugliare, vomiti sulle scarpe di quello che hai davanti e hai rovinato tutto. Quindi ci deve essere qualcuno che ti dica: senti un po', mo basta, ok? Ed è quello che accade col vino. Noi abbiamo tutta una lunga serie di sostanze che potrebbero essere interpretate in quest'ottica, ma poi di fatto mirano ad altro. Ma una cosa divertente, per esempio, può avere a che fare con la Via Lattea, che voi non immagino sappiate. Perché la Via Lattea si chiama Via Lattea? Cazzo di domande, immagino, state dicendo. Era un mito. Era un mito. Latte della madre? Chi era la madre? Allora, se non vado errato, ma qui potrei sbagliarmi perché ripeto la mia memoria, c'era a un certo punto, mi ricordo se Ercole o Achille, o comunque un figlio di Giove che non era stato concepito, perché Giove, come saprete, era un dio estremamente divertente che faceva di tutto pur di portarsi a letto quelle che gli piacevano, si trasformava in cincio, si trasformava in mucca, in toro, qualsiasi cosa poteva andar bene. Quindi i miti greci sono anche abbastanza interessanti da molti altri punti di vista che non quello proprio semplicemente cognitivo. Insomma, cercò di far allattare questo ragazzino con l'inganno: sua moglie era la nostra Giunone, la quale a un certo punto sgamò e, incazzandosi come una bestia, cacciò via il bambino e buttò sto latte, il quale è ancora lì. Ora, voi direte a noi, senza andare oltre, ma insomma, ecco. A noi il problema qual è? Che il latte, dal nostro punto di vista, è quello con dentro la serenella, no, che cavolo ci mettono adesso? Vabbè, quello senza il lattosio, quello, tutte queste cose diafane. Ecco, no, il problema è che, non so se vi siete mai chiesti, ma prima del vino, come si ubriacavano? Perché il vino non è che c'è sempre stato. Il vino a un certo punto è arrivato con una divinità apposita che è Dioniso, lo trovate in cielo sotto le spoglie di... oddio, mamma mia la mia memoria come è ridotta. Vabbè, non mi verrà in mente, ma comunque è lì, eh? No, c'è una costellazione specifica che non è Arturo, è quella in cui c'è Arturo. Ci ho scritto un libro sopra, pensate come sto combinato. Comunque lo trovate lì, Dioniso, che è quello che portò, e che c'è il cane minore, no? Tutta una serie di questioni, una bella costellazione, perché è tutto il racconto di Dioniso che viene fatto a pezzi da coloro che ha fatto ubriacare, perché c'è sempre una parte un po' così. E allora mandano un cane a recuperarlo, la sua donna lì accanto, c'è tutto un gruppo di costellazioni, pare Cassiopea, Dioniso e, porco mondo, Botes, il bifolco, eccola. Allora, sono tutte lì e parlano dell'avvento del vino. Ma prima del vino, che facevano? Facevano fermentare il latte. Ecco perché c'è la Via Lattea. Poi dopo il mito racconta tutto quello che volete, ma il background fondamentale è che la Via Lattea è importante perché i primi che guardavano le stelle si sballavano col latte. Latte fermentato, latte che era in grado di dare questo quid in più alla comprensione delle classi che al tempo erano impegnate nel cercare di descrivere il mondo. Quindi, come vedete, sono tutta una serie di segni che noi purtroppo abbiamo perso di vista, perché nessuno sa più niente di queste cose, no? Però sono scritte lì. Lì c'è tutta la storia degli stupefacenti della nostra cultura, messa in bella mostra, molto più bella che nei manuali, se devo dire, avere un attimo gli strumenti per comprenderla, però capite che questa attenzione al corpo e ai modi di modifica del corpo è fondamentale anche per la conoscenza. Quello è il problema. Cioè noi conosciamo a partire dal corpo, conosciamo a partire dalle condizioni del corpo. In tanti casi, no, non a caso la gran parte dei poeti maledetti francesi di fine Ottocento erano tutti oppiomani, dal primo all'ultimo. Ma tutta gente si sballava a rotta di collo, con l'assenzio, con l'oppio, con tutte le droghe che giravano al tempo. Quindi non è casuale questo. Poi oggi c'è la disperazione per cui ti droghi per dimenticarti in che cavolo di posto stai, perché in linea di massima credo che quello sia un po' il senso della questione. Perciò capite che se io non prendo in considerazione il corpo, tutte queste dinamiche non le capisco, però le vivo e non so come dirle, non ne sono manco consapevole. E questa cosa sarebbe ora di piantarla, perché oggettivamente essere consapevoli del proprio corpo e di ciò che il proprio corpo può fare, nel bene e nel male, evidentemente sempre, perché bisogna equilibrare le cose, non vi sto facendo nessun happy ending, quindi il corpo si rompe, il corpo ha delle difficoltà, il corpo ha dei difetti, il corpo muore, succede tutto questo, se non è che cambia molto. Però una cosa, anche da un punto di vista di cura, di autocura, al di là di internet, ma non è meglio sentirsi in uno stato che richiede l'intervento di qualcuno? Cioè non è meglio accorgersi che c'è qualcosa che non quadra? Non è meglio sentire che nella tua normale condizione c'è un'alterazione che non capisci? Non è meglio partecipare in qualche modo alla propria cura? Poi qualcuno farà la diagnosi, ma tu, se sei stato attento e hai lavorato sulla tua autopercezione, lo sai che oggi non è come ieri e manco il giorno prima, e c'è qualcosa che non va. Allora magari vai dal dottore e dici: senti, io c'è qualcosa che non so che c'ho, però c'è qualcosa che non va. È concepibilissimo, perché la propriocezione è il sesto senso del quale non parla nessuno, guarda caso. Pure quello ce lo siamo perso. Ma noi siamo perennemente consapevoli del nostro corpo, anche se lo siamo a un livello probabilmente subconscienziale. Ma lo sappiamo benissimo, perché quando c'è qualcosa che non va in modo macro, ce ne accorgiamo immediatamente. Se fa male qualcosa, o lo senti. Senti solo quello, tant'è che dice il proverbio: la lingua batte dove il dente duole, no? Ovvero sia, improvvisamente del tuo corpo tu hai consapevolezza soltanto di una parte. Ti sei piegata la pellicina sul mignolo, fa un po' male, chi se ne frega, la sbatti ogni momento. Improvvisamente ti accorgi di quanto quella parte del tuo corpo era importante, perché come te muovi la sta sfilata. Ecco, è tutto così. Per cui, no? Uno dei motivi, dice Damasio, del quale credo di avervi già parlato, del fraintendimento dell'importanza delle informazioni costanti del nostro corpo, è che di fatto quando le cose vanno bene è come se non ce l'avessimo. Quello è il problema. Cioè il benessere corporeo vuol dire non sentire nessuna alterazione in uno stato che per te è normale. Diventa non normale nel momento in cui si altera, perché c'è qualcosa che improvvisamente ti segnala mal di testa, mal di denti, mal di stomaco, nausea, quello che te pare, no? A quel punto ti accorgi che lo stato che era precedente non c'è più. Ma lo stato precedente non è che non ci fosse, è che è talmente naturale per te che non ci fai caso. Ok? E Damasio dice esattamente questo: le emozioni e le sensazioni sono fondamentali perché sono il costante messaggio del tuo corpo sullo stato del suo interno. Che una delle altre cose che dice Damasio, e che fa ovviamente va a finire qui, no? È che noi ragioniamo dell'ambiente sempre e soltanto come se questo ambiente fosse all'esterno di noi. Ma noi abbiamo un ambiente interno. Anzi, dice Damasio, ne abbiamo due di ambienti interni: quello primordiale e quello più moderno, ovvero sia tutta la parte dell'intestino, che era probabilmente il nostro primo livello evolutivo quando eravamo delle scatole che mangiavano, fondamentalmente, e poi l'apparato muscolo-scheletrico che viene dopo. L'apparato muscolo-scheletrico si evolve come protezione dell'apparato digerente. L'apparato digerente è prima. Il sistema nervoso dell'apparato digerente ad oggi è parzialmente autonomo dal cervello, perché è prima, è fatto diversamente, sono altre fibre nervose, sono altre strutture, è tutta un'altra cosa, perché noi non dimentichiamo nulla, ce l'abbiamo tutto scritto dentro. Tant'è che quando dici qualcosa che vuoi, mio caro, buongiorno,
dietro l'armadio che devo far firmare tuo foglio,
posso affacciarmi fra un attimo?
Perfetto.
Ok, arrivo, grazie. quando diciamo l'ho sentito con la pancia, no? Quelle cose dice che vorrà dire. Ecco, c'ha una spiegazione perfetta, nel senso che la pancia funziona per conto suo, ha un suo sistema di sensazioni, ha un suo sistema di emozioni, ha un suo sistema di trasmissione di informazioni che vanno al cervello, ma vanno anche a questa costruzione globale di un tono della tua giornata e del tuo benessere. Ok? Lo stesso stiamo scoprendo del cuore, che ha dei fasci nervosi dei quali non ci si era accorti e che funziona anche lui come centro nervoso. Quindi questo accento sul cervello, da dove verrà mai? Da lì, tanto per cambiare, no? Perché il cervello è il luogo dell'intelligenza, perché il cervello, come vedremo la prossima volta, sta in alto. E noi abbiamo un modo di valorizzare ciò che sta in alto. Scopriremo anche perché, forse lo potreste immaginare, perché mi pare che la prima lezione ne abbiamo già parlato, la stazione eretta, il fatto che l'elevazione ha un'importanza radicale per noi, no? Ecco, tutta questa gestualità che noi normalmente riserviamo ai momenti di trionfo, quando tu trionfi, vinci, che fai? No? Quello. Avete presente la pubblicità del deodorante del Borotalco? Mani in alto, no? Pensate che sia strano? Voi dite, vabbè, ma quello mi fa sentire, no? Quella è una derivazione, o perlomeno è una parte della verità. È vero che ti sta facendo il gesto di uno che può esibire le ascelle perché non puzza, ma guarda caso, quel gesto è anche un gesto che a te dà una sensazione positiva, perché è un gesto di trionfo. E tu lo interpreti così, che tu voglia o no. Perché quando tu trionfi, questo fai. Quando vuoi ringraziare qualcuno, una divinità, innalzi le cose, tant'è che pensate alla ritualità della chiesa, della messa. Prese il calice e rese grazie. Non è che lo butta per terra, lo tira su. Guarda un po' i casi della vita, no? Perché bruciamo le cose? Perché bruciamo i sacrifici? Perché le fiamme e il fumo salgono. Quindi siamo estremamente coerenti con le nostre sfere immaginali di comprensione del mondo, solo che non lo sappiamo più. Questo è il problema. Capite? Una delle mie teorie è che il fumo abbia questa valenza, tra le altre evidentemente, poi c'è la dipendenza, il nervosismo, quello che volete, però il fumo in termini immaginali cos'è? Controllo del fuoco e costante messaggio verso l'alto, quindi è perfetto da un punto di vista immaginale. Dopodiché che questo faccia male o meno, ci interessa il giusto, perché tanto per quanto dicevamo della razionalità, no? Dicevi... fatemi un esempio di derivazione. Ok, facciamo un esempio di derivazione. Che ti dico, il fumo fa male. Allora, se noi fossimo razionali, tu smetteresti di fumare. O no? Non tu, qualcuno. Non smette di fumare. Allora dico, vabbè, allora sei decoccio, mo te faccio vedere che ti succede quando fumi. E sul pacchetto ti metto una bella fotografia di uno che non c'ha più i denti, in cancro, terrificante, un disastro, solo a guardarla ti fa schifo. Tu che fai? Smetti di fumare? No. Ti compri un portapacchetto con sopra una donna nuda. Capito? Come funziona la cosa? Il messaggio razionale. No, se noi fossimo razionali, ragazzi, tutto quello che ci dicono lo faremmo, perché ci fidiamo degli esperti, ci fidiamo dei dottori. Allora che ti dico? Non guidare quando hai bevuto. E ci abbiamo miriade di persone che si schiantano da tutte le parti, soprattutto il sabato sera. Fa male fumare e tu fumi uguale. Guarda che se pesi troppo fa male. Allora, smetti di mangiare. Certo, allora ci servono i dietisti, i dietologi, quelli che te legano, le cliniche. Che c'è di razionale in tutto questo? No, me lo volete dire, per favore, che io non lo vedo. Cioè, vi rendete conto che c'è gente che si opera di cancro ai polmoni e subito dopo chiede una sigaretta? Come lo spieghi tu questo? Cioè, sono tutti malati? No, non è semplicemente quello. È che i nostri gesti hanno una valenza simbolico-immaginale enorme. Cioè, voi vi rendete conto di che vuol dire... far vedere il tuo respiro, appropriarti dello spazio, controllare il fuoco, cioè un accendino in tasca. Prometeo c'è diventato matto sulla faccenda del fuoco, tanto per rimanere nei gesti simbolici mitici, no? Quello sta ancora lì sulla rocca con la sua aquila che tutti i giorni arriva, gli mangia il fegato, solo perché ha portato il fuoco agli uomini, e tu ce l'hai in tasca. Oh, ragazzi, queste cose non sono prive di senso. Questo è il punto, non sono prive di senso. Per molti, pur non sapendolo, perché a livello di coscienza e consapevolezza non lo sai, però quel gesto è un gesto che dà forza, che dà potere, che dà presenza. È un gesto fondamentale, E tutto questo spiegandogli che i suoi polmoni entrano a puttane, e non glielo cambi. Non so se la cosa è chiara. Come non cambia uno che mangia il fatto che mangiare gli fa male? Non c'è verso, perché se fosse così facile, tre quarti delle professioni mediche esistenti non servirebbero.
Ma nel caso di mangiare, mentre il fumo c'è tutto quel discorso che faceva lei sulla presenza, sull'imporre, il mangiare per esempio come lo giustifica?
Il mangiare è un modo di impossessarsi del mondo, ragazzi, in termini simbolici. Tenete presente che mangiare è uno dei pochi momenti in cui tu interagisci col mondo in termini intimi, perché è una delle poche cose che inserisci nel tuo corpo. Cioè, non ce ne sono altre. C'è il cibo, il membro virile per chi ne pratica, e fine. E il respiro, non entra altro. O no? Quindi vuol dire che il mangiare è un veicolo di significato, è un veicolo di appropriazione, è un veicolo di controllo. Questi sono i punti. Poi è anche tutto il resto. Io vi sto dicendo, il problema è l'etet, non vi sto dicendo che tutto va considerato solo da questo punto di vista, ma se questo punto di vista non lo prendi in considerazione, non capisci. So se è chiara la questione. Questo è il punto di vista che va nascosto con le derivazioni. Quindi è fondamentale, perché io poi mi invento tutta una serie di motivi per spiegarti perché lo sto facendo, ma non ti dirò che voglio sentirmi come un drago, ma è quello che provo, perché nel momento in cui io, no, esalo il fumo, io sto facendo come un drago, e il drago è una delle figure più imponenti della nostra mitologia. So se è chiara la cosa. E noi tutto questo lo sappiamo senza saperlo, sempre. E se guardate la pubblicità con occhi un attimo diversi, vi accorgete che loro lo sanno benissimo, perché di questi gesti, di questi atteggiamenti e di queste cose ne fanno un uso smodato, perché tu li vedi, non li capisci, li apprezzi e li segui. Semplice e lineare. Break.